Chiniamo i capi ora per un momento di preghiera. Clementissimo Padre, ti ringraziamo stamani per questo privilegio di essere qui in questo auditorio, di fronte al risultato del giorno. Ma non sappiamo cosa detiene il giorno, ma sappiamo chi detiene il giorno. Perciò preghiamo che colui che detiene l'oggi e il domani e tutta l'eternità ci benedica oggi mentre siamo riuniti insieme nel suo nome, in modo da poter sapere meglio come vivere per servirlo. Questa è la nostra piena intenzione, Padre. Dio, che conosce i nostri cuori, sa che questo è vero. Ci rimettiamo a te con la parte futura della giornata per il tuo servizio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi. Grazie, qui ce n'è un altro. Buongiorno, uditorio visibile e anche uditorio invisibile in tutta la nazione dove stamattina siamo collegati. Questo mi dà un grande privilegio di venire qui e parlare stamane su questo argomento vitale. Per l'uditorio visibile confonde davvero un poco, perché davanti a me ci sono proprio delle tende, quindi devo parlare alla destra e alla sinistra, e per l'uditorio invisibile ho il pubblico alla mia destra e alla mia sinistra anche la palestra, e io sto parlando con le tende aperte nel mezzo, facendolo alla mia destra e alla sinistra, e stamattina siamo sovraffollati nell'auditorium, anche la palestra. E anche la chiesa giù sulla via Eicht e Penn, e nei locali sovraffollati, l'impianto telefonico lo porta negli altri luoghi. Abbiamo avuto un periodo straordinario nel Signore e siamo in grandi aspettative per questo servizio stamattina. Ed ora stasera, essendo il tempo di chiusura di questi 4 giorni di campagna, ebbene, certamente invitiamo tutti quelli che possono ad essere qui. Confidiamo che il Signore ci dia un grande momento culminante stasera, facendo qualcosa di estremamente straordinario, al punto da guarire tutti i malati e fare le grandi cose che Egli di solito fa. E siamo in grande aspettativa per la serata. Il pubblico è cordialmente invitato, tutti, ogni chiesa di ogni denominazione. Non dovete neanche essere un cristiano. Certamente chiediamo che entrino i peccatori, si siedano fra noi e facciamo proprio del nostro meglio per insegnare loro qual è la via del Signore da poter noi vivere. Ora spero che l'uditorio non sia nervoso e confido in Dio che io non sia nervoso, poiché ho avuto una notte tremenda, molta tensione, poiché mi rendo conto che le cose che dico stamattina mi saranno imputate nel giorno del giudizio, ed io non sono riuscito a dormire e so che se non le dico mi sarà imputato nel giorno del giudizio. Quindi lo rende difficile, non si può spiegarlo. E ora stamattina c'è quel grande argomento su cui dobbiamo discutere, di matrimonio e divorzio. E la ragione per cui l'ho reso una scuola domenicale, così da poter parlarne e fare con calma, invece di predicare un sermone su ciò, è un insegnamento dalla Scrittura. E io voglio dire che se qualche ministro o ministri in qualsiasi luogo questo nastro dovesse mai cadere nelle loro mani, se faremo uscire questo nastro, non so cosa la Chiesa ne farà. Chiedo al fratello Freddy di vedere il Consiglio di Chiesa prima di fare uscire questo nastro. E a voi in tutta la nazione che avete disposto registratori, per favore non divulgate il nastro senza avere una comunicazione da fratello Sotman in merito. Ora, e se sarà rilasciato e uno dei miei fratelli ministri o un cristiano da qualche parte che non fosse d'accordo sulle cose che dirò su questo argomento, io confido che non lo critichiate. Se non lo comprendete come lo insegno, ebbene, ne avete il diritto, quale ministro, quale pastore, e rispetto qualsiasi cosa crediate. E ci sono due grandi scuole su questo, e se ci sono due domande, una di esse deve essere giusta o nessuna di esse è giusta. Così cercheremo di guardare alla parola di Dio stamattina per risolverlo. Per me, se è una domanda biblica, la Bibbia di certo ha la risposta per ciò. E ora, appena prima di avere queste, iniziare questo argomento, piuttosto, prima che io preghi sulla parola, voglio esprimere ad ognuno di voi che io, specialmente voi cristiani, che desidero, io voglio che stamattina preghiate per me. E tutti nell'uditorio invisibile che stamattina sono in ascolto, pregate per me, perché voglio essere onesto e veritiero. Ora ci rendiamo conto nel fare queste affermazioni, qualcuno, se è solo una persona, si aggrapperà a ciò come se fosse tra la vita e la morte. Ci sono molti di voi qui che se ne andranno credendo, certamente molti di voi, forse no, ma so nel mio ministerio che ci sono persone che vengono ad ascoltarmi e ascoltare quel che ho da dire. Ebbene, sono sedute proprio qui stamattina internazionalmente, dalla maggior parte degli Stati Uniti, Canada e oltreoceano, e potete immaginare l'attenzione che vi pone sapere che l'eterna destinazione di quell'uomo è nelle vostre mani, perché si aggrapperebbe a quello che direte. Così Dio me ne farebbe rispondere e voglio accostarmi a questo proprio il più sinceramente possibile. Ora io chiedo alle nostre sorelle, e ho cambiato alcune delle mie parole così da poterlo esprimere davanti a loro. Billy ha in tasca stamattina da qualche parte delle cose che non potrebbero essere dette apertamente davanti ad un uditorio misto, e alcune che forse dirò dovete comprendere. Prendetelo come da vostro fratello, al meglio che so. Se vi sedeste nello studio di un dottore e lo ascoltaste, lui dovrebbe dirvi parole molto chiare, e alcune di voi, signorine e giovani, non voglio abbiate un'impressione sbagliata. Voglio che crediate e restiate fermi. Ricordate, la verità deve essere dichiarata verità. E ora, senza dubbio, ci saranno molti di voi in disaccordo con quello che verrà detto, ma voglio dimostrarvelo con la Bibbia. E poi credo che se sarete solo riverenti e ascolterete, allora avrete una comprensione e una concezione migliore su quello che ho insistito del continuo. Credo che questo lo spiegherà e confido lo faccia. Ora potremmo essere un po' prolissi, un'ora e mezza o forse più su questo, non so quanto tempo servirà. E ora di nuovo vorrei dire questo: in questo tempo in cui, sapendo che le persone si aggrappano alle vostre parole, lo fanno verso il loro pastore, e di certo sono stato un pastore, e loro si aggrappano alle parole di un pastore proprio come fosse tra la morte e la vita. Si aggrappano alle parole del loro sacerdote proprio come fosse tra la morte e la vita. E certamente il pastore, forse con tutto quel che sa di fare, insegna alla sua gente proprio esattamente come gli è stato insegnato nel seminario. Senza dubbio anche il sacerdote, nelle diverse religioni che hanno sacerdoti. Certo, il pastore in realtà è un sacerdote, è un intercessore. Così se il sacerdote in tutto quello che gli è stato insegnato nel seminario e nei monasteri, l'uomo con profonda sincerità dice esattamente cosa gli viene insegnato. Ebbene, quindi io non ho alcuna esperienza da seminario né esperienza da monastero e niente affatto in contrario, però ho una vita molto particolare. Fui chiamato quando ero appena un ragazzino e in questo mi fu dato un visibile, udibile segno, una colonna di fuoco sospesa in un cespuglio a 7 anni d'età, proprio qui sull'Utica Pike. Mio padre lavorava per il signor O.H. Water, che è morto proprio di recente. E avete letto il libro, conoscete la storia. E da quella volta, poi essa apparve visibilmente giù al fiume davanti alla gente. Ed ora ne è stata scattata la foto molte volte ed è appesa a Washington, D.C., come copyright nella sala d'arte religiosa, come l'unico essere soprannaturale che sia mai stato scientificamente dimostrato essere fotografato. La stessa colonna di fuoco è esattamente nelle stesse sembianze in ogni modo che condusse i figli di Israele fuori d'Egitto. Credo che sia Gesù Cristo in forma di spirito nell'essere figlio di Dio, poiché egli era chiamato figlio dell'uomo quando venne la prima volta. Ora è chiamato figlio di Dio. Nel millennio sarà figlio di Davide. Egli venne figlio dell'uomo, un profeta, come fu detto di lui. Ora è figlio di Dio, nel soprannaturale. Nel grande millennio che verrà, egli sarà figlio di Davide, seduto sul trono di Davide. Come tutti i lettori della Bibbia sanno che quella è una promessa divina con Dio a Davide. Egli avrebbe suscitato suo figlio per sedere sul suo trono. Ed ora, in uno strano, particolare ministero, mi hanno chiamato in tutti i modi, da Dio a un diavolo. E quello è proprio sempre in quel modo. Ecco cosa mi disse questo arcivescovo della Chiesa Cattolica l'altra sera laggiù. La discussione era che lui disse: fratello Branham, Giovanni Battista si identificò chiaramente nelle scritture, come detto dal profeta Isaia. Disse: il tuo ministero è chiaramente identificato nella Chiesa. Disse: i luterani sono nella Bibbia. Disse: i luterani riconobbero Lutero, i wesleyani riconoscono Wesley, ma che ne è dei pentecostali? Disse: essi vagabondano, non sanno dove andare. E dissi: signore, lo apprezzo. E in quel momento lo Spirito scese sulla signora, non mi aveva mai visto sua moglie, e parlò e identificò le stesse cose. Ora, onestamente, prima di pronunciare questo messaggio stamattina, non lo so. Gli dissi: signore, non lo saprei dire, è una grande cosa da dire, sembra così. So una cosa, che è avvenuto qualcosa definitivamente. Tutte queste cose proprio sono scientificamente dimostrate e dimostrate qui e in tutto il mondo. Non può essere solo un mito, è la verità. Cos'è? Lasciatemi dire, confessandolo prima di parlarvi stamattina: non so. E non oserei fare alcun movimento senza prima sentire da colui che mi ha parlato in passato e mi ha detto queste cose. Ricordate, il nostro Signore Gesù Cristo non si identificò mai come il Figlio di Dio. Disse: voi avete detto che lo fossi, per questo sono nato, e così via. Ma egli non identificò mai se stesso. E ora quella era la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele. Era il Signore Gesù Cristo in forma di spirito. Lo credete? Il Logos che uscì da Dio. E poi, quando egli era sulla terra, disse: io vengo da Dio e torno a Dio. Lo sappiamo tutti. E dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, Saulo di Tarso era in viaggio verso Damasco per perseguitare i cristiani, perché insegnavano cose contrarie a quello che era stato insegnato a loro. E lui era un grande guerriero. Sotto Gamaliele, uno degli insegnanti importanti del giorno nella loro scuola, nel loro monastero, è un uomo famoso, è un ufficiale della Chiesa. E fu là che una grande luce, di nuovo la colonna di fuoco, lo gettò a terra a mezzogiorno, e una voce disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ora, se notate, quando Paolo, Saulo, si alzò, disse: Signore, chi sei tu? Ora, quel ragazzo, essendo un giudeo, certamente non avrebbe chiamato nulla se non fosse stato qualcosa che simboleggiasse Dio, non l'avrebbe chiamato Signore. Dunque, essa era la stessa colonna di fuoco. Come Gesù disse: io vado a Dio, sono venuto da Dio e torno a Dio. Egli era là, di nuovo ancora, nella forma di una colonna di fuoco. Disse, io sono Gesù che tu perseguiti, e ti è duro ricalcitrare contro gli stimoli. E ci rendiamo conto che quando l'Apostolo Pietro, a cui furono date le chiavi per edificare la Chiesa, scopriamo che era in prigione, e questa stessa colonna di fuoco passò attraverso le sbarre, aprì le porte della prigione, e condusse fuori Pietro misteriosamente, senza nemmeno disturbare la guardia. Per me è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. E poi riconoscerete sempre ogni cosa dalla sua natura. Ogni cosa si riconosce dalla propria natura, il frutto che porta. E vi chiedo di osservare il tipo di frutto che essa porta. Questa luce che è Dio, perché essa torna sempre alla parola di Dio e dimostra la parola di Dio, predica la parola di Dio e Dio dimostra tale quella parola materialmente davanti a voi. Ci deve essere qualcosa dietro ciò. Le persone mi hanno chiamato profeta. Io non mi definisco profeta perché non oserei dirlo, però posso dire questo, che il Signore mi ha lasciato prevedere cose, dire cose che sono accadute, accadranno, stanno accadendo. E non ha mai fallito una volta in decine di migliaia di volte. Ogni cosa che egli ha detto sarebbe accaduta è accaduta. Tutti noi lo sappiamo. Se c'è una persona in questo uditorio visibile stamattina o in qualsiasi luogo che possa dire una volta in cui ha fallito, siete liberi di alzarvi e dirlo. Ma se ognuno sa che ogni volta, di migliaia di volte, è stato perfettamente giusto, dite Amen. Vedete, così sarebbe la stessa cosa in tutto il mondo. Qualcosa sta proprio per accadere. Dio non manda mai queste cose senza che vi sia dietro uno scopo. Stavo proprio pensando qui, l'ho posto qui, uno dei miei appunti, che stamattina porto una coppia di gemelli e molti di voi hanno udito di questa stella del cinema, Jenny Russell, e sua madre è una pentecostale. E Danny Harry è suo cugino, suo primo cugino, il figlio della sorella di sua madre. Lui era battista, era alla riunione, una riunione degli uomini d'affari a Los Angeles, California, 2 anni fa. E avevo appena terminato di dire grandi, potenti, forti affermazioni che perfino il sovrintendente, uno dei sovrintendenti generali delle assemblee di Dio, dalla balconata dove era seduto, scese sul palco e disse: non credo che il fratello Branham intendesse dire quello. Dissi: devo intenderlo, Signore. E il così dice il Signore. E poi era riguardo alla Chiesa in questa epoca. E proprio in quel momento, questo giovane, che è un uomo d'affari, suo fratello era là a riprendere immagine per la televisione quella mattina. L'altro, suo fratello, è un ispettore stradale statale della California. E Danny Harry si fece avanti dopo che la riunione era conclusa sul palco, così dove erano seduti tutti gli uomini, scese per abbracciarmi e disse queste parole: fratello Branham, spero che questo non suoni sacrilego, però disse, quello potrebbe essere reso il 23° capitolo di Apocalisse, il che ci sono solo 22 capitoli in Apocalisse. Disse, spero non suoni sacrilego. Aveva appena finito di dirlo. Ora, il ragazzo era un battista e non sapeva niente del soprannaturale. Con le braccia intorno a me iniziò a parlare in una lingua sconosciuta. E quando finì di parlare in una lingua sconosciuta, c'era una donna di colore tarchiata seduta proprio davanti a me, si alzò e disse, quello non ha bisogno di alcuna interpretazione. Disse, vengo da Shreveport, Louisiana, Baton Rouge, Louisiana. Disse, quello è chiaramente francese. Anche Victor Ledoux, che era un francese seduto lassù, disse, certamente sono francese, e quello era perfettamente francese. Disse, aspettate un minuto, tu scrivi quello che ha detto, e tu scrivi quello che ha detto prima che diciate qualcosa. Annotate cosa dite e vediamo le vostre annotazioni. E così uno scrisse e l'altro scrisse, perfino la punteggiatura era la stessa. E poi circa proprio in quel momento, quando portarono le annotazioni, un giovanotto biondo dall'aspetto elegante venne camminando dal retro, quando non c'era abbastanza spazio per lui per sedersi, era in piedi sul retro. Si fece avanti e disse, disse, solo un minuto, anch'io vorrei includere un'annotazione. Disse, sono l'interprete francese per l'ONU, le Nazioni Unite. Disse, mi piacerebbe lasciare la mia annotazione. E qui tutte e tre le annotazioni esattamente uguali dal francese. Ed ecco cosa dice. Queste sono le annotazioni originali prese, l'annotazione presa subito. Questa è l'annotazione di Danny stesso che portava in tasca. Certo, andò fra gli uomini d'affari cristiani e così via. Perché tu hai scelto il sentiero angusto, la via più dura, tu hai camminato di tua scelta. Tu hai preso la corretta ed esatta decisione ed è la mia via. A causa di questa importante decisione, un'enorme porzione di cielo ti aspetta. Che gloriosa decisione hai fatto! Questa in se stessa è ciò che darà e farà venire a compimento la straordinaria vittoria nell'amore divino. Ora l'uomo ha firmato il suo nome qui. La dichiarazione sopracitata è stata interpretata da parte di Danny Henry profetizzando in merito al fratello Branham, data da tre testimoni nella caffetteria a Los Angeles, California. Ora, questo stesso giovane che ha dato questa profezia non sapendo quel che diceva è stato a Gerusalemme circa un mese fa. Ha avuto il privilegio di uscire e di stendersi nella tomba dove Gesù morì e fu sepolto. E così, mentre era sdraiato là, disse che gli venne in mente io in modo davvero intenso e iniziò a piangere. Disse, quanto è stato così difficile per il fratello Branham stare contro il mondo e queste cose e tutte le chiese. Come ciò fu detto una volta da uno, della parte di Billy Graham, disse, possiamo vedere Billy Graham perché tutte le chiese sono riunite per lui. Vediamo ora Roberts, i pentecostali. Ma come facciamo noi ad avere qualcosa quando essa è contraria a ciò che è stato insegnato alla gente? È Dio. E Danny, quel che fa come hobby, sagoma piccole pietre. Lui camminò là fino a dove era stata posta la croce, dove dissero che la croce era piantata nella roccia. Non c'era nessuno in giro, così staccò un pezzetto di roccia e se lo mise in tasca come souvenir, venne a casa e ne fece un paio di gemelli per me. E, stranamente, quando li fece, sembravano essere macchiati di sangue. E proprio attraverso ognuno di loro, in continuità, scorre un dritto angusto sentiero proprio attraverso entrambi. Ora, quella potrebbe essere solo una... Vedete, qualcun altro potrebbe non notarlo, ma per me è lusinghiero per le cose che credo. Credo che ogni cosa ha un significato per questo. E ora, in questo tempo, qualsiasi cosa il Signore ha, se questa non è la cosa di cui Egli ha profetizzato, di Malachia 4 e anche di Luca 17, e molte altre scritture che devono accadere in quest'ultimo giorno, possa io dire questo concludendo, ha posto il fondamento per quell'uomo quando verrà. Perciò sono molto grato che il Dio Onnipotente, se in quel modo, mi ha lasciato fare qualcosina. Nella mia condizione, non istruito, per mostrare il mio apprezzamento del suo amore per me, il mio amore per lui e il nostro amore per le persone. Perciò in sincerità mi accosto a questo argomento di matrimonio e divorzio. Possa Dio avere misericordia di tutti noi. E ora ascoltate attentamente e sorelle, non alzatevi e non uscite, sedete tranquille solo per un po'. Fratelli, fate lo stesso, non spegnete i vostri apparecchi là fuori su cui arriva questo collegamento. Non fatelo, sedete solo tranquilli per alcuni minuti finché sarà finito. Ascoltate attentamente, se non siete d'accordo, annotate le scritture che uso e poi studiatele in preghiera prima di prendere la vostra decisione. Dio aiutaci mentre ci accostiamo a questo argomento. Ora può essere un po' lungo, non voglio che siate di fretta e proprio prendetevi il tempo, tutti noi, e studiamo la parola di Dio veramente a fondo come sappiamo studiarla. Iniziamo con San Matteo, il 19° capitolo, e iniziando, penso, Vorrei iniziare con l'ottavo versetto del diciannovesimo capitolo. Potrei anche iniziare con il primo e leggere fino all'ottavo versetto del diciannovesimo capitolo. Ora ricordate, queste cose che dico devono venire dalla parola di Dio. Non può essere la mia opinione, perché la mia opinione è proprio come quella di chiunque altro. Ma deve essere in continuità con la parola di Dio. Ricordate, Dio tiene ogni cosa in continuità. Egli non cambia mai. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Egli è lo stesso. Ora leggerò dal diciannovesimo capitolo. E quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si dipartì di Galilea e venne nei confini della Giudea, lungo il Giordano. E molte turbe lo seguitarono, ed egli li sanò. E i farisei si accostarono a lui, tentandolo. Mi fermo su questo così che possiate cogliere l'enfasi di chi era che lo tentava, dicendogli: è egli lecito all'uomo di mandar via la sua moglie per qualunque cagione? Ed egli rispondendo disse loro: non avete voi letto che colui che nel principio li fece maschio e femmina? E disse: perciò l'uomo lascerà il padre, madre, e si congiungerà con la sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Perciò non sono più due, anzi una stessa carne. Ciò dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Essi gli dissero: perché dunque comandò Mosè che si desse la scritta del divorzio e si mandasse via la moglie? Ed egli disse loro: ben vi permise Mosè per la durezza dei vostri cuori di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ora, Dio, aiutaci. Questa scrittura, questa domanda fu messa di fronte a Gesù proprio all'inizio del suo ministerio. E fu messa di fronte a Mosè proprio all'inizio del suo ministerio. È una delle domande principali nei cuori dei credenti. Al peccatore non importa. Ma è per i credenti, perché il credente cerca di fare tutto quello che sa per vivere retto davanti a Dio. Perciò essa, ogni domanda che sorge sulla religione, allora si presenta il caso di matrimonio e divorzio. Perché? Perché è la causa del peccato originale, è dove il peccato ha avuto inizio. Ed è la ragione per cui viene sollevato ogni volta, perché è proprio l'inizio del peccato. Ora non avrò tempo per spiegare tutte queste cose, ma sarò lieto di rispondere alla vostra lettera o qualsiasi cosa io possa. Oppure abbiamo libri scritti su questo e molte domande, anche ritagli dai giornali e altro qui. Per dimostrare questo, sappiamo che fu Eva, la mela che si ritiene abbia mangiato, quando non è neanche scritturale. Ora affermano fosse un'albicocca, non era nessuna delle due. Lei commise adulterio, quello generò il primo figlio che era Caino, il figlio di Satana stesso, poiché in lui c'era il male. Non venne tramite Abele, il figlio di Satana era Caino. Conosco la vostra domanda ora. Eva disse: ho acquistato un uomo col Signore. È esattamente giusto. Potreste prendere la donna più irascibile della città, l'uomo peggiore, se avessero un bambino dovrebbe venire dal Signore, perché Dio ha disposto insieme le leggi. E queste leggi, come il sorgere del sole, se mettete un loio in un campo fertile, crescerà. E deve crescere perché è la legge di Dio. Quando il seme è piantato, deve crescere. E niente può far crescere la vita se non Dio, perché opera secondo le sue leggi. Perciò quando il seme del male fu piantato nel grembo di Eva,
had to bring forth because it's God's law.
Doveva produrre perché la legge di Dio della produzione e non poteva fare altro che portarlo e doveva venire da Dio. Ecco perché le persone dicono i bambini a volte che non nascono da genitori cristiani sono perduti. Il sangue di Gesù Cristo fa espiazione per il bambino. Non mi importa quanto sia nato e in quanto male sia nato. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il bambino non può ravvedersi perché non ha nulla di cui ravvedersi. E quello era il peccato del mondo che fu tolto dal sangue di Cristo. I bambini vanno in cielo. È il peccato originale ed è la ragione per cui viene messo in discussione. Quando qualche grande fenomeno viene da Dio, quasi per prima cosa, che ne è di matrimonio e divorzio? Ora, come sempre, è ancora una domanda fra la gente. Come lo fu ai tempi di Gesù, come lo fu ai tempi di Mosè, lo è sempre stata e lo è fino a questo giorno. Una domanda fra la gente perché le persone vogliono sapere qual è la verità. Ma dove c'è una domanda, deve esserci anche una risposta. Ed ora, essendo una risposta, come ho detto prima, in questa settimana, deve esserci una risposta corretta. E se otteniamo una risposta per qualcosa ed essa non è corretta, allora sappiamo che era sbagliata. Ma se c'è, chiedere sta ancora finché si risponda alla vera domanda, se volete sapere la verità. E poiché questa è una domanda biblica, deve esserci una risposta biblica. E come ho detto, se stamattina volesse andare ad est, e al meglio che sappia dovessi trovare una determinata cosa nel campo, e fosse direttamente verso est e andassi ad est, qualcuno dicesse, fratello Branham, questo è est potenzialmente, però è nord-est. Andrei proprio oltre l'obiettivo che sto cercando. Tornerei, sapendo che era sbagliato. E poi se qualcuno dicesse, fratello Branham, vai in questa direzione alla tua destra. Ora, anche quello è potenzialmente est, però è sud-est. Perderei l'obiettivo che sto cercando perché sono andato oltre i limiti della via perfetta e diretta. Ora, se è così, abbiamo due scuole di pensiero su matrimonio e divorzio, e cioè una di loro dice che un uomo può sposarsi solo una volta a meno che sua moglie non sia morta. Ed è una delle domande, però se iniziate a seguirla, andate fuori bordo. E poi la prossima dice, oh, se la moglie o il marito, uno dei due, ha commesso adulterio, ognuno dei due può essere ripudiato e sposato nuovamente. Vi ritrovate fuori bordo con quella. Così, vedete, non è sud-est né nord-est. Vogliamo esattamente l'est. Finireste fuori dalla scrittura quando andate in questa direzione. Scorrereste fuori dalla scrittura quando andate in quella direzione. Vogliamo sapere dove scrittura incontra scrittura e sapere qual è la verità di ciò. Ognuno prende una via diversa e manca di portare la risposta corretta. Ma non di meno deve esserci una risposta. È proprio come oggi ci sono due grandi scuole di dottrina nella Chiesa. Una di esse è il calvinismo, l'altra è l'arminismo. Una di esse è legalista, l'altra è grazia. E scopriamo che le persone che credono nella grazia, i calvinisti dicono, benedetto Dio, fumare non mi fa male, bere non mi fa male, posso fare queste cose, ho sicurezza eterna. Poi troviamo l'altro lato sul legalista, ha detto, oh, vorrei sgridarlo, vorrei dirgliene quattro, però sono un cristiano, devo mantenere la calma. Vedete, vi ritrovate su due strade diverse e nessuna delle due è giusta. Ora, è duro dire questo, ma è la verità. Ci ritroviamo su due strade diverse. Una va in una direzione, una nell'altra. Ora, vediamo qual è la verità. Ascoltate ora e vediamo se questo vi suona sensato. Per esempio, se stessi per andare oltreoceano e prendessi la mia famiglia, chiamassi mia moglie vicino a me e dicessi, noi andrò oltreoceano, cara. Ora ecco la parte legalista. Ora, moglie mia, ti indicherò la legge. Se amoreggerai con qualche uomo mentre sono via, quando tornerò, sarai una donna divorziata. Non voglio che tu faccia gli occhi dolci. Non voglio che amoreggi. Lo capisci? Io sono tuo marito. Se lo farai, ti ripudierò quando tornerò. Poi le allungasse la mano e mi prendesse per la cravatta e dicesse, io buon uomo, ti voglio dire qualcosa, vedi, vedi? Se farai gli occhi dolci a qualche donna, o porterai fuori qualche donna, o amoreggerai con qualche donna, sarai un uomo divorziato quando tornerai. Ora, sarebbe quella una casa felice? Quelli sono i legalisti. Benissimo. Ora, l'altro lato è che se andassi oltreoceano e facessi un errore, andassi e dicessi, ora, guarda, porterò fuori questa donna, oh, è tutto a posto con mia moglie, a lei non importa. Mia moglie dicesse, uscirò con quest'uomo, è tutto a posto con Bill, a lui non importa. Se non mi importasse, allora ci sarebbe qualcosa che non va in me. Non amerei giustamente quella donna. E se a lei non importasse, ci sarebbe qualcosa che non va in lei. Lei è mia moglie, non voglio che altri uomini abbiano a che fare con lei. È mia moglie. Ora, il modo giusto per ciò è, entrambi hanno una verità, ma non l'esatta verità. Ora, quando vado oltreoceano per farlo giustamente, la mia piccola famiglia si riunisce e preghiamo insieme. E io li affido a Dio, e loro affidano me a Dio. E quando lo facciamo, andiamo vado oltreoceano. Ora, io so che lei mi ama, ho fiducia in lei, ed io amo lei. Lei ha fiducia in me, finché la amo così. Non ha niente di cui preoccuparsi in merito al portare a spasso qualche altra donna. Finché lei mi ama giustamente bene, non c'è bisogno che io pensi a qualche altro uomo che esca con lei, perché è mia moglie e le credo. Credo che se realmente facessi qualcosa d'errato, facessi un errore ed uscissi con qualche donna e tornassi e glielo confessassi e le dicessi, Meda, non intendevo farlo, sono stato proprio preso in una trappola. Questa donna è proprio corsa direttamente da me e mi ha afferrato per il braccio e ha cominciato così e così. Credo che lei capirebbe. Credo che mi perdonerebbe per questo. Ma non lo farei per niente, perché l'amo. Sebbene mi perdonerebbe, non lo farei, non la ferirei per nulla. Anche se so che mi perdonerebbe, non voglio ferirla. Ed ecco com'è con Dio. Se l'amore fileo, che è amore umano, amore di comunione, può far sentire un uomo così riguardo a sua moglie, che ne è dell'amore agapao, la parola greca che vuol dire l'amore di Dio? Come mi farebbe agire verso Gesù Cristo? Io, finché voglio andare a farlo, è nel mio cuore di farlo. Se dico, finché nel mio cuore voglio farlo, vado a farlo. Il legalismo non mi permetterà di farlo perché sapevo che sarei stato punito nel farlo. Ma la reale verità di ciò è quando l'amore di Dio entra nel vostro cuore al punto che volete farlo. Questa è la verità su ciò. Ci sono le due scuole. Né legalismo né altro, né il calvinismo sono entrambi. Ora scopriamo anche oggi che ci sono molte diverse denominazioni. C'è la Chiesa Cattolica, la Chiesa Protestante. Ognuna di esse dice di essere la via. Vedete? Noi abbiamo la via, siamo la verità. C'è la Metodista, dice, noi abbiamo la verità. La Battista dice, noi abbiamo la verità. Ebbene, per me, finché si sentono in quel modo, non è così. Perché Gesù disse, io sono la verità. Vedete? Perciò, come era il mio sermone ieri sera, che egli è il luogo dove Dio ha posto il suo nome, l'unico luogo di adorazione. Non siete un cristiano perché siete un protestante, non siete un cristiano perché siete cattolico, non siete un cristiano perché siete metodista, battista o pentecostale, siete un cristiano perché siete stati battezzati in Gesù Cristo tramite lo Spirito Santo, non tramite l'acqua. C'è una fede, un Signore, un battesimo, quello è il battesimo dello Spirito Santo. Il battesimo in acqua vi introduce in una fratellanza. Il battesimo dello Spirito Santo vi introduce in Cristo. Ecco la verità. Abbiamo due pensieri anche su questo matrimonio e divorzio. Ora, questo, il nostro Signore ci ha aperto il mistero dei sette suggelli della Sua parola in questi ultimi giorni. Ora, per molti di voi, questo potrebbe essere greco per voi, ma la mia Chiesa comprende. Tramite cosa? E avete udito della visione ciò che è avvenuto? E la domanda è una domanda biblica. Qui siamo invitati a credere che deve esserci una vera risposta
to the whole hidden secret that's been hid since the foundation of the world.
All'intero segreto nascosto che è stato nascosto fin dalla fondazione del mondo. E la Bibbia profetizza e dice che in questo giorno questi segreti sarebbero stati resi noti. Apocalisse 10, e al suonare del settimo angelo, il messaggero di Laodicea, i misteri di Dio saranno resi noti, e questa è l'ultima epoca che è Laodicea. Osservate tutto questo risveglio che è proseguito per 15 anni più e non è uscita alcuna denominazione. Lutero ebbe un risveglio, ecco iniziare una denominazione. Wesley, ecco iniziare una denominazione. Alexander Campbell, ecco iniziare una denominazione. Tutti questi altri grandi, John Smith e così via, denominazioni Moody e del continuo. Ma qui c'è stata una, di solito un risveglio dura solo circa 3 anni. Ma questo è continuato per oltre 15 anni ed adesso non è sorta alcuna denominazione, poiché questo è il tempo del seme. Non c'è più guscio. Dopo che il guscio è finito, c'è il seme. Dio è pronto, se non lo sta facendo ora, egli chiamerà una chiesa alla perfezione tramite la sua parola, Gesù Cristo. Notate, deve esserci una risposta da qualche parte, e poiché il mistero di Dio, dei sette suggelli, quanti lo comprendono? Alzate la mano, vediamo. Penso che la maggior parte di loro sia la nostra congregazione dai dintorni. Ascoltate, altrimenti i libri saranno pubblicati molto presto sull'argomento. Abbiamo libri, alcuni libri su ciò ora. Gesù nel nostro testo ci invita a tornare al principio per la vera risposta scritturale. Ora, quando egli si trovò di fronte a questo, c'erano due cose in vista. I sacerdoti gli dissero, può un uomo ripudiare sua moglie e sposare un'altra per qualsiasi causa? E Gesù disse, dal principio non era così. Allora dissero, Mosè ci permise un atto di divorzio e per mandarla via per qualsiasi cosa volessero. Egli disse, quello Mosè lo fece a causa, lo faccio penetrare un poco, a causa della durezza dei vostri cuori. Però da o al principio non era così. La domanda oggi, come sulla pace del mondo, verrà tramite la politica, l'unione delle nazioni unite? Io vi dico no, ha sempre fallito e fallirà di nuovo. Ma rimane una vera risposta alla domanda. Ci sarà pace sulla terra? Sì, quando la terra sarà liberata dal peccato, ci sarà pace. Ma fino a quel tempo non ci sarà pace. Nazione si leverà contro nazione, regno contro regno. Dio diede un rimedio per il peccato. Ascoltate attentamente ora. Dio diede il rimedio per liberare la terra dal peccato, ma gli uomini della terra non vogliono accettare il rimedio di Dio. Dio ci diede un rimedio, una via per sposare le nostre mogli e vivere con loro. Ma l'uomo non vuole accettare il rimedio di Dio, non vuole accettare la sua parola riguardo a ciò. Gesù lo disse, e questo ci ricorda le sue parole, sapendo che disse, cielo e terra falliranno, passeranno, ma la mia no. La domanda, la vera risposta a cui Gesù vuole che torniamo è tornare al principio. Allora, quella sarebbe in Genesi, perché la parola Genesi è il capitolo del seme per ogni domanda nella Bibbia. E dovete sempre tornare al seme per vedere che specie di seme c'è nel campo, per scoprire quali saranno i vostri raccolti. Ora, che specie di seme è seminato? Genesi, essendo il capitolo del seme, dovremmo tornare in Genesi. Gesù ci introduce a quella scrittura al principio. Ora, ricordate, ecco quando iniziò il principio del tempo. Prima di quello era eternità. Ora, la nostra domanda era, notate, se torniamo al principio. Ora non mancate questo, ed ecco perché voglio parlare lentamente, così che le persone fuori sulle linee e che il nastro lo dica chiaramente. Se Gesù disse tornate al principio, sulla terra c'era solo una coppia di ogni cosa.
There was one Adam, one Eve.
C'era un Adamo, una Eva, furono uniti da Dio soltanto. Un cavallo femmina, uno maschio. Un pappagallo femmina, uno maschio. Al principio, come lui ci disse di andare indietro, c'era solo una coppia di ogni cosa. È vero? Poi troviamo ora che ogni cosa nel principio scorreva in perfetto ordine e armonia con Dio. Niente era fuori linea. Ogni cosa in cielo è ancora in ordine. Tutte le stelle, le galassie, il sistema solare, tutto è perfettamente in ordine. Se una di esse si muovesse, interromperebbe l'intero programma. Ascoltate ora, vedete? Una sola interruzione rovina l'intero programma. Ora, quando gli esseri umani proseguivano in continuità con Dio, con un uomo e una donna, questa donna peccò e ciò gettò l'intero programma terrestre fuori dalla continuità con Dio. Perciò una sola parola aggiunta a questo libro, o una sola parola tolta da esso, getta un cristiano fuori dalla continuità con Dio. Getta una chiesa fuori dalla continuità con Dio. Getta una famiglia fuori dalla continuità con Dio. Ogni credente può essere gettato fuori col non accettare ogni parola di Dio.
That caused the separation of the lovely home.
Allora, fu la donna che causò la separazione dell'adorabile casa. Non fu un cherubino che infastidì la terra. Non fu Adamo che gettò fuori la casa.
It was not anything else that drove the home out.
Non fu nient'altro a gettare fuori la casa e gettare fuori dalla continuità l'intera cosa, tranne una donna, Eva.
And it is here that the beginning that Jesus spoke of.
Ed è qui che il principio di cui Gesù parlava fu spezzato.
Jesus said, at the beginning.
Gesù disse, al principio Dio fece un maschio, una femmina di ogni specie. E ora, quando questa donna, non la cavalla, non la cagna, ma la donna, lei spezzò l'intera continuità dell'operazione di Dio sulla terra, e gettò ogni cosa nella morte.
The woman, not the man. She broke the covenant.
La donna, non l'uomo, lei spezzò il patto. Lei spezzò il patto perché? Perché mise un piede oltre i confini della parola di Dio. Ora, se spezzò il patto con suo marito, spezzò il suo patto con Dio. Quindi, perché spezzò il suo patto con Dio, lo spezzò con suo marito. E quando spezzate la vostra promessa e il vostro patto verso la parola di Dio, ecco cosa causa così tanti membri di chiesa illegittimi. Perché un gruppo di uomini si è riunito e ha detto, ebbene, essa non voleva dire quello, e getta l'intera organizzazione fuori dalla continuità con la parola. Non la crediamo, il dottor Jones ha detto che essa non era così, ma finché Dio ha detto che è così, egli ha detto che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia la verità. Là spezza la continuità. Ora vediamo. Poiché la continuità è spezzata, allora la linea della vita fu spezzata. Anche la linea del tempo fu spezzata. Il patto fu spezzato. Ogni cosa andò in frantumi. Cosa lo causò? Una donna. Ecco, cosa spezzò il patto? Ora, se volete leggerlo, potete leggerlo. Genesi 3. Ora, fu allora che l'uomo fu reso governante sulla donna per la parola di Dio. Lei non fu più coeguale a lui. Lei era coeguale nella natura, sapete? Però quando spezzò la parola di Dio, Dio rese l'uomo governante su di lei. Genesi 3,16, se volete annotarlo, lei non era più uguale all'uomo. Lei violò la parola di Dio. Non vedete lei? Lei, la chiesa qua giù, quella che viola la parola di Dio, quello la gettò del tutto fuori dalla continuità. E questo è ciò che ha fatto la chiesa e ha gettato morte spirituale sull'intera cosa. Ora comprenderete perché insisto su queste cose come faccio. È la verità. Sono fatti biblici. Notate, perché lei fece una cosa simile? Come poteva quell'adorabile bella donna perfetta? Ho visto un quadro una volta, credo fosse in Grecia, di un artista che dipinse un quadro di Eva. Era la creatura dall'aspetto più orribile che aveste mai visto. Quello mostra cosa una mente carnale può vedere. Però non lo era. Lei era bellissima perché era la donna perfetta, una vera donna. Notate, perché fece una tale cosa essendo in quell'ordine elevato? Lei era proprio con l'uomo, coeguale con lui. Ma tutti ora sappiamo che lei perse la sua coegualità con l'uomo quando peccò e Dio disse all'uomo sarà tuo governante da ora in poi. Ora è la scrittura. Se volete potremmo leggerlo. Vi sto dando le scritture così risparmiamo tempo per questo grande collegamento in tutta la nazione affinché possiate leggerlo voi stessi. Notate il motivo per cui lo fece. Come fece Satana a raggiungerla? Sapevate che Satana era coeguale a Dio un giorno? Certo che lo era. Tutto tranne un creatore. Era ogni cosa, era alla destra di Dio nei cieli, il grande eminente cherubino.
Notice, the reason that she did this.
Notate il motivo per cui fece questo. Lei non era nella creazione originale. Lei non era nella creazione originale di Dio. È un prodotto derivato. Perciò al principio, come Gesù si riferì a ciò, lei non era l'essere originale creato di Dio. È un prodotto derivato da un uomo quando Gesù si riferì al principio. Ricordate, Adamo era sia maschile che femminile nella creazione originale, uno, ma poi fu separato tramite una costola. Notate, ma un prodotto derivato, e notate, l'unica di tutta la creazione di Dio, di ogni animale e ogni altra cosa. Lei era l'unica progettata in questo modo. Ogni altra femmina era nella creazione originale. Ogni altra femmina era nella creazione originale. Eva però non era nella creazione originale. Vedete, questo doveva essere fatto in quel modo. Ci arriveremo dopo un po'. Notate, in questa creazione in cui era, non nell'originale, ma un prodotto derivato. E in questa creazione c'è... Ora non voglio ferire i vostri sentimenti, ma voglio dirvi la verità. E restate proprio seduti, state facendo bene. Niente è progettato per essere così ingannevole come una donna che è ingannevole. Non ci può essere altro. Non c'è nulla fatto per essere in quel modo.
There is nothing that can be so easily deceived as a woman.
Inoltre, non c'è niente che possa essere ingannato facilmente quanto una donna. Ora, la caduta dimostra che questa affermazione è vera. La caduta nel principio.
She was not in
Lei non era nell'originale creazione del principio. Lei era in Adamo, ma non lei stessa nel sesso femminile al principio. Fu rese il prodotto derivato. Ora non c'è niente designato da poter ingannare ed essere ingannata facilmente come una donna. Non c'è niente designato né che possa abbassarsi tanto in basso quanto può farlo una donna. Pensate ora. Non c'è niente designato in tutta la creazione che possa abbassarsi tanto in basso quanto può una donna. Lei può fare a pezzi il cuore di un uomo più facilmente di qualsiasi altra cosa ci sia al mondo. E sua moglie. Lasciate che quella graziosa cara moglie inizi a correre in giro con un altro uomo. Guardate quell'individuo seduto là con i suoi figli, le lacrime che gli scendono dagli occhi. Lei è progettata in quel modo. È progettata per fare questo. Non c'è nessun maiale, nessun cane, né nessun altro animale progettato come lei, né che possa abbassarsi tanto in basso quanto può abbassarsi lei. Ora, è vero, con rispetto verso le mie sorelle, voglio solo che osserviate. Nessun animale può essere immorale. Chiamate il cane una cagna, il cane femmina, chiamate il maiale una scrofa. Ma la sua morale va un milione di miglia al di là di molte stelle di Hollywood. Ecco quanto in basso è progettata ad abbassarsi. Non può... Pensate solo a questo ora. Non c'è niente nel mondo fatto nella creazione di Dio che possa essere immorale, abbassarsi tanto in basso. Dite, aspetta un minuto, l'uomo, arriveremo a quello? La donna deve dire sì. Notate, non c'è niente designato ad abbassarsi così in basso o essere sconcio se non una donna. Un cane non può farlo. Un maiale non può farlo. Un uccello non può farlo. Nessun animale è immorale, né può esserlo, perché non è progettato in modo da poterlo essere. Un maiale femmino non può essere immorale. Un cane femmino non può essere immorale. Un uccello femmino non può essere immorale. Una donna è l'unica cosa che può farlo. Vedete ora dove è andato Satana? Vedete? Ma non di meno lei ha, è quella che ha la facoltà di dire sì o no. Vedete, dipende da dove vuole tenersi. Vedete? Ora qui possiamo vedere chiaramente la progenie del serpente. Dove entrò? C'è solo un luogo in cui egli poteva andare. Se questo non lo chiarisce, qualcuno è cieco, vedete? Vedete, doveva andare così. Notate, la ragione per cui gli animali non potevano farlo un animale femmina, erano nella creazione originale, ma la donna non era in quella creazione originale. Ora torniamo per scovare questo, poi vi porterò direttamente fino al giorno moderno, nel Testamento.
She is designed alone for filth and unclean living.
Lei soltanto è progettata per la sozzura e vivere immorale. Un cane non può, e nessun'altra femmina può. Solo la donna può.
A dog or any other animals once a year, and that for her babies.
Un cane o qualche altro animale una volta all'anno, e quello per la sua prole, non per piacere sessuale, ma per la sua prole.
The old sow hog, the old slut dog.
La vecchia scrofa, la vecchia cagna, una volta all'anno, un momento è per la sua prole. Ma una donna è progettata per ogni qualvolta lo desidera. Ho depennato delle cose qui ora, potete immaginare il resto. Un cane non può, una donna può. Spero che lo Spirito Santo vi riveli il resto di questo che ho depennato qui. Lei è l'unica specie di femmina che è fatta più bella del maschio. Non c'è nessun'altra specie fra qualsiasi cosa. In tutte le altre creature di Dio, i maschi sono belli, come negli animali, uccelli e così via. Il maschio è sempre bello. Guardate il grande cervo maschio, le grandi belle corna, grande specie, e la piccola umile cerva. Guardate il grande gallo con tutte le sue belle piume, e la piccola gallina marrone. Guardate gli uccelli, il gallo e la gallina. Perché? Perché era così in tutte le creature di Dio? Ogni creatura, il maschio è il più bello, tra le pecore, tra i maiali, tra i cavalli, fra ogni altra cosa. È sempre il grande maschio che è bello, e negli uccelli. Ma nella razza umana è la donna che è bella, non l'uomo. Se lo è lui, c'è qualcosa che non va. C'è un seme incrociato da qualche parte. In origine era in quel modo. Perché? Perché è stato fatto? Per ingannare. Anche il suo progettista, Satana, sta ancora operando su di lei in questi ultimi giorni. Lasciate che mi fermi qui solo un momento. Bella, sapevate che la prima distruzione a livello internazionale del mondo o mondiale fu a causa delle belle donne? Quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, si presero per loro delle donne. È giusto questo? Avete notato l'aumento della bellezza in questo giorno? Ho visto la foto di Pearl O'Brien, che si riteneva essere la donna più bella della nazione una volta. Non c'è un adolescente in questa scuola che non la supererebbe in quanto alla bellezza. L'aumento della bellezza delle donne mostra il tempo dell'inganno. Quando mai la Chiesa è stata più bella di oggi? Ogni cosa dà risalto ai grandi, bei grandi edifici, e milioni di questo e milioni di quello. Non vedete lei, l'inganno. Ora, non c'è niente che possa abbassarsi quanto lei, ed è progettata così da poter essere ingannata. E oggi Satana opera davvero su lei in questi ultimi giorni, perché lui è il suo ideatore. Ora posso dimostrarlo per tornare al principio. Chi iniziò ad operare su di lei? Adamo o Satana? Dio o Satana? Vedete, quello è il suo ideatore. È la sua arma principale per gettare l'uomo nella sua sozzura. Essendo una bella donna, può influenzare un uomo in qualsiasi modo voglia. Fratello, non è la taverna qua giù che afferra l'uomo? È la bella donna che cammina per strada dimenandosi, mezza nuda. Ecco cosa prende. Ecco l'ingannatrice proprio là. E lei è micidiale con questo, assolutamente micidiale.
You may question me about Satan being her designer.
Potreste contestarmi riguardo all'essere Satana il suo ideatore? Ma è la verità. Satana l'ha ideata, lo fa ancora. Lasciate che vi mostri qualcosa nella scrittura. Devo riportarvi alla scrittura e voi traete la vostra opinione mentre lo guardate oggi. Satana è colui che mette in evidenza quel tipo di bellezza. Se noteremo, lui era il più bello di tutti gli angeli in cielo, è giusto? E desiderava rendere il cielo un luogo più bello del regno di Michele, è giusto? Anche per mostrare che Caino era suo figlio, lui offrì un'adorazione più bella. Decorò i suoi altari con frutta e fiori e così via, è giusto? Bello. Il peccato è bello, quel che chiamiamo oggi bellezza. E il peccato seduce con la bellezza. Non guardereste una donna che scende per strada e direste cosa c'è nel suo cuore, vedete? Però volevo dire queste cose in modo da poter vedere perché Satana è il suo ideatore. È esattamente giusto. Il suo stesso figlio lo dimostrò, Caino. Ora, lei è bella in modo da poter sedurre. Il mondo è bello in modo da poter sedurre. Voglio dire, il cosmo, l'ordine del mondo. È bello così da poter sedurre grandi bei luoghi e lusso. Ricordate il profeta Amos, quando giunse lassù e guardò giù nella città e la vide come una moderna Hollywood, i suoi piccoli vecchi occhi si restrinsero sotto quei capelli grigi che gli scendevano sul viso. Scese là con un messaggio, lo fece esplodere su quel luogo, disse: lo stesso Dio che pretendete di servire vi distruggerà. Proprio così. Il peccato è bello. Raffigurano Giuda come un vecchio ubriacone alcolizzato fuori per strada da qualche parte e la bocca che pende con dentro mosche e via dicendo come Giuda. Giuda era bello, forte, un seduttore. Non è quel tipo da tenere d'occhio intorno a voi. Non è quel tipo, il vecchio contadino, che entra con una tuta da lavoro addosso da guardare attorno a vostra moglie. È quello vestito con cura. Lui è il mascalzone. Il peccato è bello agli occhi del mondo, ma Dio non è raffigurato in quel tipo di bellezza. Lo sapevate? Dio è raffigurato nel carattere, il bel carattere. Nella Bibbia, Isaia 53, se volete annotare la scrittura, ci sono righe di scritture scritte qui a margine su ciò. Isaia 53, la Bibbia disse del nostro Signore Gesù che non c'era bellezza alcuna che lo desiderassimo. Come uno dal quale ciascuno nasconde la faccia, è giusto? Non lo desideravamo perché non era bello. Forse era un individuo piccolo dalle spalle curve, dall'aspetto rossiccio e non si desiderava per essere una guida. Non aveva l'aspetto di una guida. Parlava con un linguaggio comune di strada e così via, come parla la gente comune. Quindi non sembrava essere un grande studioso, istruito, elegante, tutto rivestito e ogni cosa. Era solo un uomo comune, non c'era di lui nessuna bellezza che lo desiderassimo. Egli camminava tra la gente e loro non sapevano neanche chi egli era. Non aveva l'aspetto di un Dio che camminava, ciò che noi penseremmo fosse un Dio. Ma eppure lo era.
Did you notice when the Lord God said to the
Avete notato quando il Signore Dio disse a Samuele: sali alla casa di Isai e ungi re uno dei suoi figli affinché prenda il posto di Saul. Ora il popolo scelse Saul quando Samuele disse loro assolutamente di non farlo. Disse: Dio non vuole che abbiate un re, egli è il vostro re. E disse: vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia venuta? Vi ho mai supplicato per soldo, per qualcos'altro, per il mio sostentamento? Dissero: no, non ci ha mai supplicati per denaro, e ogni cosa che tu hai detto nel nome del Signore si è compiuta, ma vogliamo lo stesso il re. Così scelsero Saul. Guardate cosa ha scelto il mondo, guardate cosa scelse Israele. Israele, l'unto di Dio, scelse un uomo che aveva capo e spalle sopra chiunque nella nazione. Grande, grosso, elegante, un tipo di bell'aspetto, e fu sempre una piccola pecca che sciupa tutto. Ma Dio disse: io sceglierò per voi un re di mia scelta. Così disse Samuele: non ti dirò chi è, ma vai lassù. È uno dei figli di Isai. E Isai, sua moglie e tutti loro si guardarono intorno e dissero: sì, nostro figlio maggiore è un uomo bello, grande, alto, avrà proprio l'aspetto giusto per la corona reale, è intelligente, è istruito, è un bravo uomo, so che andrà proprio bene, pronuncia propriamente le sue parole. Quando lo presentarono, Samuele prese l'orciuolo d'olio e andò verso di lui, disse: no, il Signore l'ha rifiutato. Così lui continuò a proseguire per sei figli e il Signore li rifiutò tutti e gli disse: non ce n'è un altro. Oh, disse, sì, ce n'è uno, è là fuori a pascolare le pecore. Lui resta proprio seduto là e suona cantici e canta e acclama e continua. Ma un individuo dall'aspetto rossiccio, le spalle curve, non diventerebbe mai il re. Lui disse: andate a prenderlo. E mentre Davide giunse alla vista del profeta, il profeta corse con l'olio e glielo versò sul capo, disse: questo è l'eletto di Dio. Non bello, ma carattere. Dio guarda il carattere. L'uomo guarda la bellezza naturale, è seducente. Ed è la ragione per cui alla donna è stata data quella bellezza, per inganno, per sedurre. Una bella donna, se non la usa nel giusto modo, è una maledizione per lei, che la manderà all'inferno più velocemente di qualsiasi altra cosa io conosca. Se lei solo, se può essere bella, certo, finché rimane con suo marito e fa ciò che è giusto, e questo è buono ed eccellente, però può prendere la stessa cosa? Mai. Come può ingannare con ciò, poiché le è stato dato di fare così? Notate ora, Dio però si mostra nel carattere. Non c'era bellezza alcuna che desiderassimo Gesù, ma non c'è mai stato un carattere come Lui sulla terra. Ora troviamo oggi che il carattere della Chiesa, Satana e il suo gruppo, cercano grandi, belle chiese, belle cose. Ecco ciò che cerca il mondo oggi. Oh, è il pastore, il tempo del grande tal dei tali, così sacerdote tale Pio, esce e indossa queste grandi tuniche e cose simili. Loro la chiamano bellezza. Ma i veri santi di Dio cercano il carattere della parola rivendicata. Questo è ciò che fecero i santi in quel giorno quando videro Gesù. Lui non aveva un grande aspetto, però videro che Dio era in lui. Videro che Dio era con lui. Ecco come quelli, Joab e quei personaggi insieme a Davide, un uomo piccolo, ma loro videro l'uomo che era in lui. Videro che Dio era in lui e sapevano che un giorno sarebbe arrivato al potere. Essi, uno uccise gli altri cinque fratelli di Golia da solo. Uno uccise 300 uomini quando delle donne stavano raccogliendo dei fagioli per cena e l'esercito era partito e lui prese una lancia e uccise 300 uomini filistei. Carattere, perché rimasero sempre accanto a Davide, sapevano che l'unzione era su di lui e sapevano che avrebbe preso il potere. Un chiaro ritratto della Chiesa oggi che starà con la parola. Sappiamo che essa sarà rivendicata, sappiamo che un giorno prenderà il potere, sebbene Saul e lui era un fuggiasco dalle altre nazioni, però sapevano che avrebbe preso il potere. Sappiamo che anche lui prenderà il potere, perciò prendiamo quella parola e rimaniamo proprio là. Non importa quel che costi, se dobbiamo battere i filistei o saltare in una fossa e uccidere un leone come fece uno, andiamo comunque, perché è la è la maniera in cui Dio ha designato che sia. Cerchiamo il carattere. Ora potreste chiedermi, perché egli ha permesso che lei fosse progettata così? Non voglio occupare troppo tempo ora perché ho molto altro da dire qui. Perché? Potrebbe allora sorgere la domanda, perché Dio ha fatto questa donna così? Perché ha permesso che lei fosse in quel modo? È stato per il suo beneplacito. Certo. Ora, se volete voltare nella vostra Bibbia solo un minuto, voltiamo a Romani 9, solo un minuto, e vi mostro qualcosa, come Dio fa queste cose, se volete leggerlo. E possiamo vedere qui cosa fa Dio per il suo beneplacito. Romani 9, 14. Allora, che diremo adunque? È vi egli iniquità innanzi a Dio? Quando egli scelse Esaù, ovvero scelse Giacobbe e rigettò Esaù, prima che uno dei ragazzi avesse il diritto di fare una scelta lui stesso, nessuno di loro. Prima che fossero nati ancora nel grembo materno, Dio disse, odio Esaù e amo Giacobbe, vedete? Perché? Perciò che egli disse a Mosè, io avrò mercè di chi avrò mercè e farò misericordia a chi farò misericordia. Egli non è adunque chi vuole né chi corre, ma è Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone, per questo stesso ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza ed a ciò che il mio nome sia predicato per tutta la terra. Così egli, ora osservate qui, sì, egli misericordia a chi egli vuole e indura chi egli vuole. Tu mi dirai, perché allora si cruccia egli? Perciò che chi può resistere alla sua volontà? Anzi, o uomo, chi sei tu che ti arrabbi contro Dio? La cosa formata dirà ella al formatore, perché mi hai fatto questo? Non ha il vasellaio la potestà sopra l'argilla da fare di una medesima massa un vaso per onore e l'altro a disonore? Quantomeno se, volendo il Dio, mostrare la sua ira e far conoscere il suo potere, pur ha comportati tale pazienza il vaso dell'ira composto a perdizione? A ciò che ancora facesse conoscere le ricchezze della sua gloria sopra il vaso della misericordia, il quale egli ha innanzi preparato a gloria. Ora discutete con quello per un poco. Dio lo fece. Lui doveva farlo in questo modo. Doveva esserci. Ora ascoltate. Ora per circa 5 minuti voglio richiamare la vostra attenzione a qualcosa. Cos'è Dio? Dio è un grande eterno. Al principio, molto indietro, prima che ci fosse un principio, egli non era nemmeno Dio, lo sapevate? Dio è un oggetto di adorazione e là non c'era nulla per adorarlo, lui viveva da solo. E in lui c'erano attributi. Cos'è un attributo? Un pensiero. Ora otterrete qualcosa che sfiorerà la lezione di stasera. Notate, egli era i suoi attributi che erano in lui. Ora, in lui c'era l'essere padre, in lui c'era l'essere Dio, in lui c'era l'essere figlio, in lui c'era l'essere salvatore, in lui c'era l'essere guaritore. E tutte queste cose qui mettono solo in mostra i suoi attributi. Non c'è nulla fuori dall'ordine. Pensate che Dio non vide la fine dal principio? Certo che sì. Non c'è niente fuori dall'ordine. Ciò mette solo in mostra i suoi attributi. Ora, egli non poteva essere giusto e far cadere un uomo. Lo doveva mettere su basi uguali del libero arbitrio morale per fare la sua scelta, sapendo però che sarebbe caduto. Ora, egli non può essere salvatore se qualcosa non fosse perduta. Non può essere un guaritore se qualcosa non è malata. Queste cose dovevano essere in quel modo. Dio li fece così che i suoi grandi attributi potessero essere mostrati. Se non ci fosse stato quello, egli non sarebbe mai stato un salvatore. Ma sappiamo che lo era. Ancora prima che ci fosse un tempo, egli era un salvatore. Era un salvatore, perciò qualcosa doveva essere perduta. Come avverrà? Se egli prende e lo perde solo allo scopo di salvarlo, allora non c'è giustizia nel suo giudizio. non potrebbe mandare un uomo all'inferno ed essere giusto. Egli è buono, gentile, leale, onesto ed è un grande giudice, vedete? Egli agirebbe contro se stesso. Perciò lui doveva porre qui un uomo e farlo sul libero arbitrio morale, così lui sarebbe, sapendo che sarebbe caduto, e l'uomo a sua immagine, come poteva cadere? Vedete ora la luce del giorno? Perciò egli dovette fare un prodotto derivato, qualcosa fuori della creazione originale. Ora lo vedete? Vedete? Eccovi, vedete? Allora ecco cosa cadde. Egli la fece sapendo che sarebbe caduta e viene posta nelle mani di Satana come vaso a disonore. Dove è conferita l'onorificenza oggi? Pensateci. Notate attentamente ora. Dunque di nuovo, perché lei fu progettata in questo modo e non come le altre femmine? Perché la donna fu progettata così e non le altre femmine? Nessuna delle altre femmine fu progettata in quel modo, non lo sono oggi. Non possono esserlo? Non essendo fatta in quel modo, lei non può farlo. Perché allora egli non fece questa femmina, una donna, proprio come le altre femmine? Così sarebbe stata nello stesso modo, potesse solo crescere i suoi bambini. Allora avrebbe avuto suo marito e sarebbe vissuta, e quando sarebbe venuto il tempo per un figlio, avrebbe avuto un figlio. Perché? Perché egli non la fece così? Non posso dire queste parole, voi comprendete di cosa parlo, non è vero? Se potete comprendere, dite amen. Sì, vedete? Ci sono ragazze sedute qui, ragazzi, vedete? Ma sapete, l'animale deve arrivare ad un certo periodo dell'anno, poi si accoppia, quindi è tutto. Ma una donna in qualsiasi momento. E perché egli l'ha fatta così? Osservate ora a spiegarsi il suo grande programma mentre proseguiamo qui ora. Proprio tanto perfetto quanto può essere perfetto. Non lo sapevo fino all'altro giorno. Perché egli non l'ha fatta così nel principio come le altre sue femmine? Perché non si addice a lui. Egli è la fonte di tutta la purezza. Ecco perché egli doveva permettere che Satana la afferrasse, ciò che fece nella perversione. Una tale creatura sarebbe stata, non si addice a lui, essere progettata in origine. Tutte le sue opere che egli progettò nell'originale sono in continuità. Tutte le sue opere originali erano in continuità. Il cane femmina e il cane maschio, vedete, mucca femmina, la mucca maschio, ogni cosa in continuità, tutta la natura è in continuità, il seme muore, va nel terreno, proprio come morte, sepoltura, risurrezione. La linfa scende da un albero, fa cadere le sue foglie, torna l'anno dopo con la risurrezione di una nuova foglia. Vedete cosa intendo? Ogni cosa di Dio, persino la natura, tutto è in una continuità, in uno. E qui ce n'è una progettata fuori della continuità di Dio. La natura è progettata così da non poter peccare. Pensate, la creazione originale di Dio non poteva peccare. Oh, non lo vedete ora in questa scena qui, la perversione della Chiesa? L'originale è la parola di Dio. Non c'è peccato in Dio. Vedete cosa intendo? Qui c'è una creatura che venne all'esistenza tramite una perversione. Dio avrà una Chiesa. Però guardate questa cosa perversa che hanno qua fuori. Dio ha maschio e femmina, però questa donna, vedete, gli stessi sintomi di ciò mostrano di nuovo cosa c'era nella mente di Dio. Potremmo prendere un'ora o due e analizzarlo. Lei fece questa creatura per quella via. Egli fece la creatura e la mutò così che Satana potesse prenderla. E lo fece. Lui ce l'ha ancora. Lei farebbe meglio a fuggire alla croce, come anche l'uomo. Notate, tutta la natura scorre in continuità. Se lui avesse fatto la donna nella stessa creazione originale, non ci sarebbe stato nessun peccato. Perché lei non avrebbe potuto farlo, non avrebbe potuto farlo. Lei è una perversione della creazione originale.
So is all sin.
Così tutto il peccato è una perversione della verità originale. Cos'è una bugia? È la verità pervertita. Cos'è un adulterio? È il giusto atto pervertito. Perciò ecco la creatura pervertita, ecco l'intera cosa pervertita. E l'intera cosa viene pronunciata P-E-C-C-A-T-O, posto proprio là. Ecco perché la domanda è così grande. Solo un pezzo frammento fatto da un uomo con cui sedurlo. Dio lo fece, l'ha dimostrato proprio qui. Ecco per cosa è stata fatta. Una donna immorale è la cosa più infima a cui possiate pensare sulla terra. Scusate questo, signorina. Lei non è altro che pattumiera umana, un'esposizione sessuale. Ecco tutto ciò che è una donna immorale. È una pattumiera sessuale umana, una sozzura.
We're filthy, dirty, ornery. Low down.
Dove da lei è resa inclina la sporcizia lorda, sporca, irritabile, abietta.
Why she made this way for?
Perché è fatta in questo modo? Per ingannare. Ogni peccato che sia mai stato sulla terra fu causato da una donna. E una analista proprio da Chicago, una donna, scrisse questo articolo, le forze di polizia che hanno ricercato negli Stati Uniti, metropolitani, che il 98% di ogni crimine che è mai stato commesso in qualsiasi forma negli Stati Uniti, una donna era implicata in esso o c'era dietro. Ora dico tutto questo per arrivare ad una cosa qui alla fine, così che riusciate a vedere qual è il problema. Lei è stata fatta per ingannare, come ingannò Adamo al principio, dicendogli che frutto era piacevole e così via, per ingannarlo e distoglierlo dalla parola. Ecco come agisce oggi la Chiesa. La stessa cosa. Ma poi, dopo quello, lui diventò il suo governante per governarla. Ora, che differenza in questo giorno, di concezione? Anziché essere lui il suo governante, lei è divenuta il suo Dio. Certo, lei lo governa. Ora probabilmente potete capire bene cosa ho cercato di colpire. Con la sua bellezza e il suo controllo sessuale, la sua forma che le è stata data da Satana, il prodotto derivato che Satana ha fatto, lei viene inviata per sedurre i figli di Dio e può deviarne all'inferno più di qualsiasi altro strumento che Satana abbia. È esattamente così. Parlo della immorale ora, non voi, sorelle. Vi daremo il vostro posto, il giusto posto, fra alcuni minuti qui nella parola di Dio. Era nel piano di Dio dal principio. Ora, oggi, per fare questo, qual è il Dio degli Stati Uniti? Vi ricordate nel tabernacolo anni fa che ho predicato su quello? L'Iddio di questo giorno moderno, una piccola sfacciata seduta là, truccata, e il vestito alzato sopra le ginocchia e cose simili, dissi, ecco il vostro Dio? Ed è così, è su ogni pubblicità mezzanuda, è per strada allo stesso modo. È uno strumento di Satana dal principio, disse Gesù, vedete? Ora vediamo che è così, è dal principio, è ciò di cui egli parla. Ora i pagani la rendevano un dio, lo sapevate? Una dea, certamente lo facevano. Ne fanno una dea poiché avevano atti sessuali nella loro adorazione. Sostenevano che lei era la creatrice, nel suo grembo portava il seme e creava. È una menzogna, c'è solo un creatore, cioè Dio. Ma vi ricordate Paolo là? Diana di Efeso, una scultura di pietra, dicevano, la dea del cielo gettata sulla terra. Non vedete com'è l'adorazione pagana? E noi, senza saperlo, torniamo proprio indietro di nuovo all'adorazione pagana, alle donne, proprio la più infima creatura sulla terra, l'adorazione della donna. Lei influenzerà l'uomo in qualsiasi modo voglia. E non sapendo tutta quella bellezza all'esterno, che all'interno c'è l'inferno. Salomone disse, lei, le sue porte sono le porte dell'inferno. Ora qui vediamo chiaramente ciò di cui Gesù parlò in Apocalisse, al secondo capitolo, il 15° versetto, della dottrina nicolaita, l'avvicinarsi di quella chiesa che si allontanò dalla parola.
We can see here plainly
Qui possiamo vedere chiaramente anche questi volgari, empi, sporchi programmi che abbiamo alla televisione delle regine del sesso di Hollywood. Possiamo vedere la sporcizia di questa città, come questi ragazzini, ragazzacce camminano su e giù per la strada, qui con piccolissimi vestiti stretti anche giango, e fa abbastanza freddo da farli morire assiderati. Non sanno che è il diavolo che lo fa. Sono possedute da un cattivo spirito e non lo sanno. Non vedete una cagna che lo fa, vero? Non vedete nessun'altra femmina farlo. E oltre a ciò nessun maschio sarebbe avvicinarsi a lei. Vedete, ora afferrate il quadro. Introdurremo qualcosa proprio tra un momento, se il Signore vuole. Ora, vedete i Nicolaiti, vedete la loro dottrina, vedete le reginette degli adolescenti, le chiamano, queste spogliarelliste per strada. Prima si doveva andare in qualche spettacolo volgare clandestino per vedere uno spogliarello. Aprite solo gli occhi, guardate fuori per strada. È tutto ciò che dovete fare ora? L'intera cosa è uno spogliarello, sicuro. Perché lo fanno? Per stuzzicare, tentare. È l'unica cosa per cui può farlo. Lo fa perché è sudicia. Lo fa perché è fatta in quel modo. Lei non si rende conto di essere uno strumento nelle mani di Satana. Ed è ciò che è. Anche nelle nostre scuole oggi insegnano atti sessuali. Il nostro mondo marcio di adorazione della donna. So che non vogliono crederci. Un giorno si alzano e cantano qualche tipo di inno e così via, e fuori, con donne correndo in giro per tutta la notte. Vedete? Benissimo. Quando agli occhi di Dio la parola, lei è la più infima di tutti gli animali che Dio mise sulla terra. Osservate. Ecco perché Dio le proibisce di insegnare la sua parola. È così. Prima Timoteo 2, 9-15. Non permetto alla donna di insegnare né di usare alcuna autorità. Vedete? E anche Prima Corinzi 14:34, tacciansi le donne nelle radunanze della Chiesa, poiché non è permesso loro di parlare, poiché a loro è comandato di stare in silenzio, come dice anche la legge. Però oggi cosa fa la Chiesa? La rende pastore, evangelista, quando la Bibbia lo proibisce completamente. E la Bibbia disse, come anche dice la legge, facendolo scorrere in continuità l'intera cosa. Proprio come era l'agnello ieri sera, l'unico luogo di adorazione sotto il sangue versato dell'agnello. È l'unico luogo oggi, in Cristo, l'unico modo in cui lo fate è entrare in Lui. Ecco l'unico luogo per adorare, è sempre stato in quel modo. L'unico luogo per adorare è sotto il sangue versato. Perciò ora vediamo l'intero quadro di ciò che si dispiega per noi. Eccola, ecco perché Dio non la lascerà insegnare. Non le lascerà fare niente nella Chiesa, tranne sedere in silenzio con un viso velato. Ora potete vedere perché ho detto le cose e ho fatto le cose che ho fatto, sapendo tutto questo in cuor mio, fratello, sorelle. Io so, sorelle, avete il vostro posto solo tra un momento. È il meraviglioso carattere che Dio può modellare in voi. Ma sto cercando di parlare dell'altra parte per mostrare ciò da cui in realtà venite. Nel principio, Gesù ci ha detto di tornare al principio per scoprirlo. Ecco cosa facciamo. Ora ho dovuto arrivare ai punti salienti su molto di questo e spero lo comprendiate, e voi che ascolterete questo nastro spero comprenderete. Tornate solo indietro, è solo per mostrare che Gesù ha detto tornate dal principio e scoprite ogni cosa. Tornate al principio, potete vedere oggi. Ebbene, le persone dicono io sia uno che odia le donne, è lungi dalla verità, non lo sono. Dichiarano un odiatore di donne, ricordatevi, chiamavano Paolo uno che odia le donne. Una donna ministro non molto tempo fa disse, oh, sei come il vecchio Paolo, tutto quello che doveva fare era criticare noi donne. Un santo di Dio a cui fu permesso di scrivere la Bibbia, il Nuovo Testamento, e contestare le sue parole. E gli disse: se un angelo dal cielo insegna qualcosa oltre a questo che ho detto, sia anatema. Figuriamoci qualche donna predicatrice. Dicevano che lì era uno che odiava le donne. Non era uno che odiava le donne, le vere donne. A lui solo non piacevano quelle Izebel. E se è così, allora deve essere Dio che deve essere allo stesso modo, perché egli è la parola che è venuta ai profeti. Così deve essere Dio allo stesso modo, perciò, vedete, egli conosce la creazione originale. Dal principio, disse lui, dal principio erano i profeti a cui veniva la parola. Ed egli creò lei per l'uomo e non l'uomo per lei. Sapevate questo, che la donna è stata fatta per l'uomo e non l'uomo per la donna? Quanti lo sanno? La Bibbia lo insegna. Benissimo. Le fu dato un posto nell'uomo prima della caduta, alla pari su tutta la creazione. Ma dopo la caduta, ora qui solleviamo l'argomento. Però dopo la caduta, lui fu suo sovrano. Lei doveva stare in silenzio in tutte le questioni. Ora, dopo che il principio originale è passato, Gesù disse: da principio non era così. E quando iniziò il tempo, quando Dio lo fece all'inizio nella sua creazione originale, tutti quelli che comprendono dicano di nuovo Amen. Nel principio Dio creò solo un maschio e una femmina, ma poi la donna fu fatta diversa dagli animali, da tutti gli altri animali, per l'inganno. Dunque osservate ora, dal principio non era così. Lei fu formata. Se fosse rimasta nella condizione originale, non sarebbe mai caduta. Ma lei causò la caduta e l'interruzione che spezzò l'intera continuità di Dio e gettò morte, dolore e ogni altra cosa sulla terra. Lei fu fatta così. Dunque notate ora, dopo che iniziò il tempo, là in passato era l'eternità. Ciò finì. Notate, dopo che Eva compì quella caduta, dopo la caduta doveva essere fatto un altro patto. Ora questo vi farà inciampare, però sto per darvi la scrittura per provare che questa è la verità. Ora, notate, dopo la caduta, Gesù disse: Dio al principio ne fece uno di ogni specie, ma ora, dopo la caduta, ora andremo oltre a quello. Il patto era coeguale, ma ora, dopo la caduta, venne fatto un altro patto. Ora, lei non era più sovrana con lui, ognuno doveva avere un patto separato. Vediamo ora se questo è giusto. Prendiamo Genesi 3 e scopriamo se questo è giusto ora, mentre procediamo, perché vogliamo essere certi di queste cose. Sono insegnate chiaramente, messe in evidenza, esattamente vere. Così forse proprio qui abbiamo un po' di tempo, perché ormai non siamo molto lontani dalla fine, per arrivare alla parte conclusiva del soggetto, per mostrare perché e cosa ne è dei divorzi e così via. Ora in Genesi al terzo capitolo inizieremo ora col terzo e il sedicesimo versetto. Iniziamo dal quattordicesimo versetto. Allora il Signore disse al serpente, ora egli sta per maledirlo: perciò che tu hai fatto questo, sii maledetto sopra ogni altro animale e sopra ogni altra bestia della campagna. E tu camminerai sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita. Ed io metterò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie della donna, ed essa progenie ti triterà il capo e tu le ferirai il calcagno, la promessa che viene mediante la donna, il Messia per redimere. Poi disse alla donna, ora guardate, ora ecco il patto col serpente, poiché prima erano tutti a posto al principio, o prima del principio. Poi disse alla donna, io accrescerò grandemente i dolori del tuo parto e della tua gravidanza, e tu partorirai figliuoli con dolori, e i tuoi desideri dipenderanno dal tuo marito, ed egli signoreggerà sopra te, non più insieme coeguali. Ora lei ha fatto un'inversione di tendenza, ed è lei la sovrana. E ad Adamo disse: perciò che tu hai atteso alla voce della tua moglie ed hai mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avea dato questo comandamento, non mangiarne, la terra sia maledetta. Non maledì Adamo ora. La terra sia maledetta per cagion tua, tu mangerai del frutto di essa con affanno tutti i giorni della tua vita. Ed ella ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, e tu mangerai il pane nel sudore del tuo volto, finché tu ritorni in terra, conscio sia che tu ne sii stato tolto, perciò che tu sei polvere, tu ritornerai altresì in polvere. Due patti. Ora, quello chiude il principio di quel che Gesù disse al principio, non era così. Ora abbiamo un altro patto, notate, è un altro patto. Ora c'è un patto per il prodotto e per il prodotto derivato. Notate, la caduta portò guai, morte ad ogni creatura della creazione, facendo una differenza in tutta la natura. Ora notiamo cosa Gesù disse in merito a dal principio non era così. Ora non è così dal e ora è dopo il principio. Ora c'è un doppio patto. Prima era solo un patto, Adamo ed Eva erano coeguali, un uomo e una donna. Ora la donna peccò e cosa fece lei? Quello li gettò tutti nella morte. E Dio dovette fare un patto tramite quello, un altro patto. Eccolo proprio qui in Genesi 3:16, lui fece un altro patto. Ora il mondo doveva essere ripopolato, non con l'originale creazione di Dio come nel principio, non con la creazione originale, ma col desiderio sessuale. Ora, questo si prende cura del principio, non è vero? Nel principio c'erano solo un uomo e una donna, un maschio e una femmina, ma quando lei oltrepassò quella linea e portò questo peccato, ora il mondo deve essere ripopolato di nuovo tramite il sesso, non tramite la creazione, tramite il sesso. Vedete dove è la donna ora? Ora, ma questo è il modo in cui viene popolato il mondo oggi, tramite le donne. Ecco perché Gesù dovette venire tramite la donna per portarlo di nuovo al suo principio originale senza il desiderio sessuale. Egli nacque da una vergine. Ma alleluia, verrà un tempo in cui non ci sarà più sesso, ma Dio chiamerà i suoi figli dalla polvere della terra di nuovo come erano nell'originale, non tramite una donna, ma tramite il modellare, l'argilla e le luci cosmiche e il petrolio. Egli creerà di nuovo come fece Adamo la prima volta. Gesù lo rese possibile tramite Dio che si fece uomo e venne nel mondo in modo da poter morire tramite questa donna. Ora è il tempo di prova tramite il peccato. Ora voi vedete allora che dopo il principio fu introdotto qualcos'altro. Ora questo vi sconvolgerà. Siete stanchi? Rimanete seduti solo un altro po'. Poi quando venne fatto il doppio patto tramite l'uomo e la donna attraverso il sesso, completamente un altro patto, non il patto originale ma un altro patto. Ora cosa viene introdotto? La poligamia in tutto. Poi, dopo il principio, la poligamia fu introdotta sia nell'uomo che nelle bestie. Dopo il principio, la caduta. Dio ora, in modo secondario, stabilisce di nuovo una nuova natura tramite il sesso. Dio creò la prima senza il sesso. Lo credete? Ora è un altro patto con la natura, egli lo stabilisce in un altro ordine tramite il sesso. Il secondo patto, un maschio molte femmine, un cervo, un intero harem di cerve. È esatto? Un toro, un'intera mandria di bestiame, mucche, un gallo, un recinto pieno di galline. È giusto? Un Davide secondo il suo cuore, con 500 mogli. Gli nacquero 100 figli in un anno, da donne diverse. Un uomo secondo il cuore di Dio. Un Salomone con 1000 mogli. Ma notate ora, non era così al principio, ma lo è ora, dopo il principio. La donna fece questo, poi diventa proprio ciò che è ora. Vedete? Davide, il re che rappresentava Cristo. Ricordatelo, Davide rappresentava Cristo. Lo credete? Cristo è seduto, siederà sul suo trono. E questo Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, aveva 500 mogli. Vedete cosa intendo? Davide con le sue 500 mogli, Salomone con le sue 1000. E Salomone era il figlio di Davide nel naturale, che rappresenta Gesù Cristo, il figlio di Davide nello spirituale. Ma quella è naturale, vita sessuale. Questa sarà spirituale, creata. Ebbene, creata, vedete? Ecco com'era al principio. Ma non ora, in questa vita in cui viviamo ora. Notate, non mancate questo ora, scrivetelo tutto nei vostri cuori, ma nessuna di quelle donne poteva avere un altro marito. Lui è la creazione originale, non lei. Nessuna di quelle donne poteva avere un altro marito, ma quel marito poteva avere 1000 mogli. Questo è il così, dice il Signore, è la Bibbia. Ora sono andato indietro, mi sono preso tempo e vi ho mostrato dove iniziò là in passato. Cosa disse Gesù? Lo vedete chiaramente ora? Potevano avere tante... Oh, dite, quello era solo per Israele. Lo è? Quando Abraham portò Sara giù nel paese dei Filistei, laggiù c'era un re chiamato Abimelech. E Sara aveva 100 anni, ormai prossima, ma era stata trasformata di nuovo in una giovane donna ed era stata resa bella. Lo sapete? Benissimo. E Abimelech la voleva per moglie. Vi ricordate il mio messaggio su ciò? Abimelech voleva prendere Sara come moglie. Forse aveva un harem, ma non la poteva prendere se era sposata ad Abraham. Perciò Abraham disse a Sara: di che sei mio fratello, perché lui mi ucciderà per poterti avere. Perché non cacciò proprio Abram dal paese e prese sua moglie e continuò? Non era solo una legge coi credenti, ma per tutte le persone nella creazione. Peccatore santo, tu sei responsabile, uomo, per questi atti. C'era un re pagano. Quanti sanno che quella storia è vera? È la Bibbia. Genesi, circa il 16° capitolo, penso. Notate, Abimelech l'avrebbe presa per moglie. Si preparò per avere questa nuova ragazza ebrea e disse: questa è mia. Lei disse: quello è mio fratello. Lui disse: quella è mia sorella. E Abimelech disse: allora la prenderò proprio per moglie. Potreste immaginare un uomo che fa una cosa simile? Ma lui lo fece. E poi quella notte, mentre andò a dormire, il Signore gli apparve in sogno e disse: Abimelech, sei praticamente un uomo morto. Lui la proteggeva, quella discendenza di sangue giudeo, vedete? Disse: sei praticamente un uomo morto. Quella che stai per sposare è la moglie di un altro uomo. Lui disse: Signore, tu conosci l'integrità del mio cuore. Disse: non mi ha detto che era suo fratello, non ha detto lui stesso è mia sorella. Egli disse: io conosco l'integrità del tuo cuore. Ecco perché non ti permetterei di peccare contro di me. È giusto? Disse: restituisci sua moglie, perché quell'uomo è mio profeta, e se non gli riporterai sua moglie e lascerai che lui preghi per te, non il tuo sacerdote. Se lui non pregherà per te, tutta la tua nazione è perduta. Amen. Ecco la grazia sorprendente, giusto? Tutta la tua nazione è perduta, e la moglie di quell'uomo, e lui è il mio profeta. Amen. E il così dice il Signore, è la scrittura, giusto? Ora scopriamo scopriamo la morte fu causata. La morte è a causa del peccato della donna. Venne tramite la donna e non l'uomo. Con il modo di vivere la sua vita e tramite lei venne ogni morte. Il suo modo di dare vita è morte. Quanti lo sanno? Giobbe 14, se volete annotare la scrittura. O se lo mettete in dubbio, o le scritture annotate per ogni parte di questo. Se volete leggere Giobbe 14, essa dice: l'uomo nato di donne di breve età è pieno di travagli. Esatto? Egli sorge come un fiore, poi è reciso e si consuma, e così via. Vedete? Ogni uomo che nasce da una donna nasce nella morte non appena è giunto. Ma quando nasce nella creazione di Dio non può morire. Viene dall'altro albero che era nel giardino dell'Eden, Cristo. La vita eterna venne da quell'albero. Oh, dite, lei era un albero? Certo. Ebbene, dissero, tu non prenderai da questo albero? Dio disse in passato, là in Genesi, tu non prenderai da questo albero. Ebbene, la donna è l'albero, lei è l'albero del frutto. Voi siete il frutto di vostra madre. Voi siete il frutto del grembo, proprio così. E poi il frutto dell'albero della vita che era nel giardino dell'Eden è Cristo. Tramite la donna venne la morte, tramite l'uomo nella creazione originale venne la vita. Nascere da una donna è morte, nascere da Cristo è vita. Afferrate l'idea? Ecco dove. Vedete ora dove finiscono le idee, non è vero? I primi Adamo ed Eva simboleggiarono i secondi Adamo ed Eva. Vedete la moltiplicazione? Ora la moltiplicazione di Adamo ed Eva fu tramite il sesso per ripopolare la terra. Ma non era così al principio. Dio fece solo un maschio e una femmina, come fece le altre sue creature, vedete? Legale, proprio come la Chiesa. Ora, in vista di queste verità di Dio rivendicate, ricerchiamo un po' oltre, se volete. Benissimo. Ora, questo può ferire un po' finché arriveremo in fondo a ciò, ma vi mostrerò proprio la verità di ciò. Non c'è ministro che possa sposare una vedova. Lo sapevate? Lo volete leggere? Benissimo. Andate nei Levitici. Levitico 21:7 ed Ezechiele 44:22. Ed essa vi mostrerà che il sacerdozio non doveva sposare una donna che era stata toccata dall'uomo. Questo è simbolo della Vergine sposa di Gesù Cristo, perché i sacerdoti maneggiavano il fuoco di Dio, i figli di Aronne. Non abbiamo tempo di leggerlo tutto e uscire per mezzogiorno, abbiamo ancora 20 minuti. E quelli sono i figli di Aronne che maneggiavano il fuoco di Dio, perciò non potevano sposare una donna che era stata toccata da un altro uomo. Il Dio immutabile disse così. Non potevano sposare un'altra donna e una donna che era stata toccata da un uomo, mostrando qui in simbolo, se volete vederlo, che la Chiesa del Dio vivente è castamente, non contaminata alla parola di Dio e non una denominazione che è stata maneggiata dall'uomo. Notate, leggiamo questo qui. Voglio portarvi questo, Matteo 5. Gesù qui parlò di qualcosa che è davvero di vitale importanza. Vogliamo vederlo, Matteo 5. L'ho scritto sul mio... Ho separato alcune delle cose che avrei detto solo agli uomini, quindi ho fatto davvero fatica a dirlo davanti alle nostre sorelle. Ma voglio uscire qui ora, prima. Ora, sorella, voglio porti nel posto che la parola di Dio ti ha promesso, e poi fai in modo anche di restare in quel posto. Matteo 5:32, voglio che notiate qui per sostenere questa stessa idea di uno e molte. Matteo 30, penso sia Matteo 5:32, il 31 per cominciare. Ora egli fu detto che chiunque ripudierà la sua moglie le dia la scritta del divorzio. È Gesù che parla, colui che disse dal principio. Osservate ora. Ma io vi dico che chiunque avrà mandata via sua moglie, salvo che cagion di fornicazioni, la fa essere adultera. Vedete, chiunque avrà mandata via la sua moglie salvo che cagion di fornicazione la fa essere adultera. Perché? Lei si sposerà di nuovo. Chiunque sposa colei che è mandata via ha commesso adulterio. Vedete, lei ha un marito vivente, perciò nessun uomo può sposarla. Non importa cosa faccia e chi sia, ha un marito vivente, non c'è proprio nessun motivo per lei. Però non lo è per lui. La fa, non lui. Lo afferrate? Dovete far scorrere in continuità la parola. Vedete, niente dice che lui non potrebbe, ma lei non può. Vedete? La fa, non lui. È esattamente ciò che dice la Bibbia. La fa. Non viene specificato contro di lui di risposarsi, ma lei. Perché? Cristo nel simbolo. Notate, viene specificato che lui non può risposarsi, solo una vergine. Lui può risposarsi, può risposarsi di nuovo se è una vergine, ma non può sposare la moglie di qualcun altro. Assolutamente no. E se lui sposa una donna divorziata, vive in adulterio, non mi importa chi sia. La Bibbia disse che chiunque sposa colei che è mandata via, vive in adulterio. Eccovi, non una divorziata. Vedete ora quell'originale là dietro, dal principio? Risposarsi, notate ora. Lui può, ma lei non può. Come Davide, come Salomone, come la continuità di tutta la Bibbia. Ora, proprio come Davide e gli altri. Ora notate in 1 Corinzi 7:10, notate, Paolo comanda alla moglie che divorzia dal marito di rimanere sola o di riconciliarsi, non di risposarsi. Lei deve rimanere sola o riconciliarsi di nuovo al marito. Non può risposarsi. Deve rimanere sola, però notate, non l'ha mai detto per l'uomo. Vedete? Non potete far mentire la parola dal principio, la legge del sesso tramite la poligamia. Ora, la parola di Dio scorre con la natura di Dio, scorre nella continuità. Vedete come una scuola è andata ad est e l'altra è andata ad ovest su ciò? Dovete tornare alla verità per scoprire di cosa si tratta. È sempre stato in quel modo, è il patto costante con Dio dal principio. Prima del principio, dal principio c'erano solo uno ed una. Dopo che il peccato entrò, allora c'era un uomo e un mucchio di donne. Procede in quel modo nella natura, ogni animale e gli esseri umani, la carne naturale è animale. Siamo mammiferi, lo sappiamo tutti noi, vedete? Ed è tutta la natura di Dio nella continuità. Ma ora che i suggelli sono aperti, lo Spirito di verità ci dirige alla parola. Quello spiega perché tutti gli errori sono avvenuti lungo le epoche, perché i suggelli non erano aperti. Questo non era stato rivelato. È vero. Notate, voi non potete far fallire le ombre. Come vi ho predicato ieri sera riguardo all'ombra lungo il pavimento, deve risultare giusta. Come ci può apparire un'ombra di un elefante sul pavimento e l'elefante risulta essere un piccolissimo uomo magro o l'elefante in un piccolo uomo magro? Ora, se lo noterete nel simbolo perfetto, ora c'è una vera donna vergine che sposa suo marito e vive ed è una cosa benedetta per l'uomo. Se Dio avesse potuto dare a suo figlio una cosa migliore di una moglie, gliel'avrebbe data. Ma lei è progettata per essere un atto sessuale e nessun altro animale è progettato così. Nessun'altra creatura sulla terra è progettata in quel modo. Ecco perché vedete la poligamia a causa di ciò. Ecco cosa l'ha introdotta. Guardate ora nell'analisi finale, guardate, c'è un Gesù Cristo, è giusto questo? Un uomo, Dio, Emanuele.
But the members of his wife are many.
Lo credete? Ma i membri di sua moglie sono molti, vedete, migliaia di migliaia di migliaia. È giusto? Sua moglie, la sposa, la chiesa. Comprendete ora? Ecco perché gli disse ad Adamo, prima che il sesso fosse indotto o introdotto, moltiplicatevi per riempire la terra. Quando lui era ancora al principio, quando era ancora sia maschio che femmina in se stesso. La mostra allora che la sposa deve venire dalla parola tramite moltiplicazione spirituale. Moltiplicazioni, vedete, riempiendo la terra. Ora nell'atto sessuale, vedete, le scuole hanno confuso quelle due cose, quindi non potete farlo, dovete riportarlo alla verità di ciò nel principio. E alla fine ci sarà un singolo Signore Gesù e molti nella sua sposa. Lo afferrate?
There was one David on one throne, one king, after God's own heart.
C'era un Davide su un trono, un re secondo il cuore stesso di Dio, con 500 mogli. Gesù seduto sul suo trono, alleluia, nel millennio, con una moglie come era al principio, creata dalla terra, dalla mano del Dio Onnipotente nella risurrezione di molti membri. Eccovi, donne, lottate per essere così, entrate in Cristo, allora non vi troverete in quella confusione sudicia là fuori, ma finché siete solo un membro di chiesa che cerca di vivere moralmente bene, voi stesse non ce la farete mai. Ne può farcela un uomo al di fuori di Cristo, come Paolo continuava a dire, ma là in Cristo non ce n'è maschio né femmina, sono tutti uno. Ma per mettere a posto questo matrimonio e divorzio, così saprete ciò che era giusto e cos'era sbagliato. Ora, egli mostra chiaramente in questi simboli. C'è un Cristo e molti membri di quella moglie, notate? Egli può mandarci via per fornicazione spirituale e falsa dottrina ogni volta che voglia. Ma come osate provare a mandare via lui e farcela? L'uomo può mandare via sua moglie e sposarne un'altra, ma non la donna mandare via suo marito e sposarne un altro. Vedete tutte le ombre e i simboli perfettamente bilanciati là? Vedete la creazione originale, non il prodotto derivato da nessuna parte. Non la chiesa, la sposa tramite la parola, non la donna, l'uomo ogni volta. Ecco perché non si dice mai niente contro l'uomo che lo fa, è sempre la donna. È esatto. Ma lei può essere la sposa di Cristo con l'essere, e ricordate, essendo parte di un uomo, la Bibbia disse che lei può, non di meno, non permetto alla donna di insegnare né di usurpare autorità, ma che stia in silenzio. Poiché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma il prodotto derivato fu sedotto, ma non di meno sarà salvata se continua nella santità e onestà e partorendo figliuoli e tutto questo. Perché lei allora diviene parte di quest'uomo. Ecco cosa porta. Perché Abramo non... Perché Dio non uccise Sara seduta proprio là, negando e mentendo in faccia a Dio? Seduto là come un uomo mortale, mangiando carne, mangiando pane, bevendo latte. E disse, perché Sara rise là dietro nel retro, dietro di lui, nella tenda? Lui non l'aveva mai vista, dicendo questo. Come possono accadere queste cose? Lei disse, non l'ho mai detto, mai. Dire in faccia a Dio che è un bugiardo? Ma egli non poteva prenderla. Perché? Lei era parte di Abram. Amen. Non poteva ferirla senza ferire Abram. Ora voi donne vedete qual è il vostro posto. E la Bibbia disse, voi donne siate come era Sara, che si adornava con abiti modesti. Vivendo onesta e fedele al proprio marito, amandolo tanto che lui lo chiamava suo signore, sovrano, appartenenza. E voi, alcune delle donne, indossate questi vestiti disgustosi e uscite qua fuori per gettarvi davanti agli uomini. Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora chi è colpevole, l'uomo o voi? Lui è un maschio reso tale per poter fare questo atto, vedete. E voi siete la femmina che dovrebbe rifiutare. E perché vi esponete in quel modo? Non è per comodità, sapete che non può esserlo quando siete mezza morte di freddo con addosso quei pantaloncini. Vedete? Non può essere per comodità. Allora che cos'è? È per indecenza. Non lo ammetterete, ma è la Bibbia che dice così. È la verità. È uno spirito di indecenza che è in voi. Non volete essere indecenti, ma non vi rendete conto. Spiritualmente siete indecenti perché vi presentate in modo indecente. Ora un uomo, le sue vecchie sporche ginocchia nodose, e se avesse appena qualcosa addosso, non farebbe alcuna differenza. Il suo corpo non è seducente perché lui era nella creazione originale. Carattere dovrebbe essere, vedete? Però voi siete il prodotto derivato tramite cui tentare. Dio abbi misericordia. Oh mai, questo mondo peccaminoso. Sarò felice quando sarà finito. Notate, egli può mandare via sua moglie ogni volta lo desidera, ma lei non può mandare via lui. Egli mi può fare, mi può gettare nella polvere ogni volta che gli viene in mente. Ma oh fratello, farei meglio a non provare io a gettarlo là. Sarei finito. Salomone poteva sposare qualsiasi donna che non fosse sposata, poteva sposare qualsiasi donna volesse. Un sacerdote poteva sposare solo una donna che era vergine. Salomone, come Davide, lui sposò, qual era il suo nome? Abigail, il che c'era un uomo chiamato uno stolto. Aveva una bella moglie e lui morì. E Abigail fu sposata a Davide. Lui era un re, non un sacerdote, vedete. Così lui si sposò. Però un sacerdote non poteva farlo, perché aveva toccato preso una donna per essere sua moglie, che era già stata moglie di qualche uomo. Perciò quello mostra la verginità della Chiesa del Signore Gesù Cristo. La sposa dovrà essere non contaminata la parola, neanche una parola mancante da nessuna parte, certamente. Potresti immaginare una sposa corretta senza un seno e l'altra qualcos'altro che non va? Sapete, quella non sarà la sposa di Cristo. Lei è perfetta, lei è la parola in ogni cosa, nessuna parola mancante da nessuna parte. No, notate, lui può mandarla via, ma lei non può mandare via lui. Lui l'ha fatto, l'ha dimostrato nei giorni in cui Lutero, Wesley e Pentecoste, quando rifiutarono di diventare il suo proseguimento. Avendo relazione sessuale spirituale per divenire incinta con il proseguimento della parola. Comprendete? Lei rifiutò, la Chiesa luterana rifiutò che Cristo avesse altro desiderio con lei. Lutero lo rifiutò e lasciatemi dire questo. Mi chiameranno comunque in qualche modo. Così è oggi con ognuna di esse. Mancano di prendere quella parola, rifiutano Cristo. E ogni donna che rifiuta un figlio ad un uomo non ha diritto di essere sua moglie. Amen. Ricordate nella Bibbia quando il re sposò Esther? Perché la regina rifiutò, lui semplicemente ne prese un'altra. E quando il... cosa accadde quando lei rifiutò di uscire col re e obbedirgli? La stessa cosa avviene con una donna che rifiuta di essere una moglie per suo marito. E così è con la Chiesa che rifiuta di divenire incinta nell'epoca in cui viviamo ora per generare figli di questa epoca. Non siamo luterani, non siamo wesleyani, né siamo pentecostali. Dobbiamo essere figli di questa epoca tramite la gravidanza della parola di Dio per generare un figlio di questa epoca, il figlio progenie. Amen. Spero comprendiate. Non poteva essere incinta, no. Quindi cosa fece lui? La mandò via in divorzio, proprio così. Ma lei non osa mandare via lui. Lui manda via lei. Egli continuò proprio a rivelare la sua parola al corpo e rivendicandosi lo stesso da sé. I suoi figli cominciano proprio a somigliare di più a lui perché sta pienamente maturando o diventano figli della parola. Non figli della Chiesa, figli della parola. E la sposa sarà un'amabile piccola signora della parola, non contaminata, non toccata dall'organizzazione di qualche uomo, qualche teoria inventata dall'uomo, sarà puramente non contaminata, sposa della parola. Amen e amen. Spero lo afferriate voi che siete in ascolto. Lei sarà la figlia incinta di Dio. Vedete che grande onore può essere una donna? Vedete che grande cosa può essere la Chiesa? Però vedete dove l'ha condotta l'oscenità? Voi cercate di paragonare quella Chiesa là fuori alla Chiesa qui. Non potete farlo. E cercate di paragonare la prostituta di strada alla Chiesa del Dio vivente, ovvero la donna. La donna corretta ad una prostituta? Perché ci sono cose simili? È una legge di Dio, la legge dei contrasti. Come sapremo come gioire della luce del giorno se non ci fosse una notte? Come sapremo come gioire del tempo secco se non ci fosse la pioggia? Come sapremmo ammirare e rispettare una vera donna se non ce ne fosse una volgare? Proseguì proprio rivelando la sua parola. Ma nessuno di noi osi tentare di mandare via lui e sposare un altro. Ora sicuramente è chiaro perché entrambe le teorie sono errate. Non potete farlo scorrere in questa direzione. È finita? Lo fate scorrere in quella, andrebbe completamente oltre la promessa. Qui c'è la promessa. Qui c'è la cosa, proprio qui. La parola non è contraddittoria. Deve rimanere nella continuità. Ora, non più di quanto Matteo 28:19 contraddica Atti 2:38. Ora, alcune di voi donne, alcuni di voi uomini, io so che voi non siete d'accordo con essa, perché, sapete, non potete nasconderlo proprio ora. Non potete. Ma lasciate solo che vi mostri qualcosa. Se Matteo 28:19 disse, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E loro cambiarono idea. E ogni persona che fu battezzata contrariamente a quello, battezzata nel nome di Gesù Cristo, anche durante tutta l'epoca della Bibbia, per 300 anni dopo l'epoca della Bibbia, fino al Concilio di Nicea. Poi invece adottarono i dogmi. Qual è la differenza? Se non è rivelato, e sapete che l'intero libro, l'intera Bibbia è una rivelazione? Ecco come dovete riconoscere la verità tra questo e l'altro: è perché essa è una rivelazione, e la rivelazione deve essere esattamente con la parola, non contraria alla parola. Dite bene, io mi è stata rivelata, poi se è contraria alla parola, non è venuta da Dio, proprio così. Ora, se volete prendere Matteo 16:18, Gesù stesso disse che l'intera Chiesa, la sua Chiesa, sarebbe stata edificata sulla rivelazione spirituale di se stesso, che è la parola. Io ti dico che tu sei Pietro, e carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo, e su questa roccia. Ora, so, i nostri amici cattolici in questo punto dite, era edificata su Pietro, e Pietro l'apostolico, tal dei tali, perciò, in un consenso apostolico, la successione. I protestanti hanno detto, era edificata su Gesù Cristo, non per essere diverso, ma prendete solo cosa egli disse. Disse, carne e sangue, non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. E su questa roccia, rivelazione spirituale di quel che è la parola, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la faranno cadere. Sua moglie non sarà tentata da altri uomini. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno scuoterla. E Abele e Caino nel giardino dell'Eden, Caino trasse la propria concezione e disse, ora guarda, Dio è un buon Dio, egli è sopra tutta la natura, così prenderò fagioli e patate e coglierò i fiori e gli farò un altare veramente bello. Ecco una chiesa, si inginocchiò, credeva a Dio, adorò Dio, alzò le mani e offrì questo sacrificio, fece ogni cosa religiosa che fece Abele. Abele costruì lo stesso tipo di altare, ma quando Abele portò il suo, portò un agnello. Ora, Caino pensava che, facendo un antidoto per il peccato, che suo padre e sua madre dovevano aver mangiato un frutto, come era stato loro insegnato in quel giardino. Ma Abele, per rivelazione divina, sapeva che era stato il sangue a causarlo, per rivelazione divina. E la Bibbia disse in Ebrei, il 12° capitolo, che Abele, per fede, rivelazione, offrì a Dio un sacrificio più eccellente di Caino, tramite cui Dio attestò che lui era giusto. È giusto? Amen. Fratello, sorella, è proprio tanto chiaro quanto qualsiasi cosa possa esserlo per me. Ecco l'intera cosa. Ora sul matrimonio e divorzio, vedete, deve essere rivelato. Finché non viene rivelato, non lo sapete. Ma egli ha promesso in questi ultimi giorni, in questa epoca, che ogni mistero nascosto nella Bibbia sarebbe stato rivelato. Quanti lo sanno? Apocalisse, il 10° capitolo. Gesù lo promise che tutti questi misteri nascosti su matrimonio e divorzio, tutti questi altri misteri nascosti che ci sono stati, sarebbero stati rivelati al tempo della fine. Ora, ricordate la voce, disse, vai a Tucson, ricordate la luce misteriosa nei cieli, il settimo angelo che stava là, tornai e l'apertura dei sette suggelli. Osservate cos'è accaduto. È vero. Ora, solo un po' più avanti, ma ora, ascoltate. So che sta arrivando il vostro tempo di andare a mangiare, ma io sto proprio mangiando per bene. Notate, ora la donna ha il suo posto e lei è un gioiello. Salomone, quest'uomo che aveva 10.000 mogli, ovvero aveva 1.000 mogli piuttosto, disse che un uomo che ha trovato una moglie ha trovato una buona cosa. Disse, una buona donna è un gioiello nella sua corona, cioè un onore. Ma una ingiusta è acqua nel suo sangue, cioè la sua vita. Disse, si potrebbe trovare un uomo giusto tra 1.000. Salomone disse questo. Ma disse, non trovereste una donna giusta fra 1.000. Salomone disse questo, vedete. Ora notatelo, come è? Ma vedi, donna, tu sei un gioiello se vuoi essere un gioiello, ma il desiderio deve venire da te. E vedete perché c'era il matrimonio e il divorzio che Gesù indicò là in passato. Avvenne perché la vostra specie fu la causa di tutto il peccato. Ecco perché la poligamia e il divorzio e cose simili furono introdotti. Al principio non era così e non sarà così nel mondo al di là. Osservate, Giacobbe da cui vennero i patriarchi. Aveva almeno una dozzina di mogli. Sposò due sorelle ed ebbe concubine oltre a quelle conviventi con cui viveva. E quei patriarchi nacquero proprio da quelle concubine. Esatto? Vedete, dovete fare scorrere bene la parola. Ho pagine su loro. Se un ecclesiastico mi interroga su ciò e ci riunissimo, potremmo parlarne. Ma sicuramente, se ha proprio alcuna spiritualità, potrà vedere proprio qui che è la verità. Non c'è dubbio su ciò. Una buona donna è una buona cosa, lo so. Lo so tramite vere donne. Ho incontrato donne vere che sono genuine. Proprio tanto vero quanto qualsiasi uomo che abbia mai camminato. Lei è un prodotto derivato, è una parte di lui, e nella caduta lui le diede ascolto. Lui solo, lei è parte di lui, però sta a lei. Lei è fatta così da poter essere impura e le è dato il diritto di rifiutare o accettare. Questo è contrario alla natura originale al principio, vedete? Però eccovi qui. Ora sono le 12, così ometterò solo qualcosa qui per alcuni minuti. Voglio chiedervi qualcosa. Ora, ricordate, dico questo solo al mio gruppo. E voi che siete in ascolto là fuori, dico questo solo ai miei seguaci. Questo messaggio è solo per loro e quello che sto per dire qui. Qualsiasi ministro, lui è il suo, sì. Lui è il pastore del gregge, faccia quello che vuole. Quello sta tra lui e Dio. Qualunque sacerdote, qualunque ministro, quello sta a te, fratello mio. Parlo solo qui a Jeffersonville. L'unico luogo in cui direi questo è perché è il mio gregge. Lo Spirito Santo mi ha fatto capire che è il gregge su cui sono sorvegliante. Ed egli me ne riterrà responsabile. E questa mia gente qui sono convertiti da un capo all'altro del paese che ho condotto a Cristo. E figliuoli, sono qui per aiutarvi e sono vostro amico. Potreste pensare che parli contro di voi? Dico questo, vedete, per il vostro bene. Vi amo, e se non è così, Dio è mio giudice. Sapete che vi amo. Questa è una cosa davvero forte. Non sapevo come esporla. Cosa farò quando ho uomini e donne seduti nella mia congregazione? Alcuni di loro sono stati sposati 2 o 3 volte. Uomini buoni e donne buone, tutti confusi. Cosa l'ha fatto? Falso insegnamento. Esattamente il non aspettare il Signore. Quel che Dio ha unito l'uomo non lo separi. Non quel che l'uomo ha unito, quel che Dio ha unito. Quando ricevete una diretta rivelazione da Dio che è vostra moglie, è la stessa cosa, quella è vostra per il resto della vostra vita. Vedete, ma quel che l'uomo unisce chiunque lo può separare. Ma ciò che Dio unisce è meglio che nessuno osi toccarlo. Qualunque cosa Dio unisca, disse lui, nessuno la separi. Non qualche magistrato mezzo ubriaco o qualcos'altro ha messo insieme, o qualche predicatore sviato con un mucchio di credi in un libro, che farebbe far loro qualsiasi cosa al mondo. E la parola di Dio è posta proprio là, vedete? Parlo di ciò che Dio ha unito. Ora vi dirò questo, sto molto attento a quello che vi dico. Non intendo essere sgarbato con voi, non intendo essere sgarbato con voi, miei fratelli pastori, non ne ho l'intenzione, ma sono responsabile, mi rendo conto che questo è stato posto nelle mie mani e se non posso trattenerlo e non so come darlo e so che questo nastro farà, oh mai, mi preparerò proprio l'ufficio aperto perché sta arrivando, vedete, proprio come è stato sulla progenie del serpente, ma è assolutamente dimostrato essere giusto. Ho proprio qui giornali dal giornale dove donne proprio ora e anche nel grande, alcune delle grandi diocesi hanno le foto dell'originale, un serpente che strisce sulla gamba di una donna è proprio come gira intorno a lei. Lei ha ogni tipo di sensazione, altro, qualcosa con cui un uomo non potrebbe mai toccarla, con questo serpente gigante che lei si avviluppa intorno e così via. È esattamente la verità e peggiora sempre di più e diventerà peggio. Il serpente che non era, non avrebbe potuto avere la relazione sessuale con lei quando era un serpente. Ma ricordate, ho avuto un dibattito l'altro giorno con un, non un dibattito, solo un ministro e associato dell'Assemblea di Dio ha detto, ti sbagli su quello. Ho detto, beh, forse sì, mi piacerebbe me lo dicessi tu. Poi ha detto, ha proseguito e iniziato a parlarne. All'improvviso, sapete, si è perso. E una cosa che ha detto, fratello Branham, dov'è quella specie? Dio disse uno della propria specie. Dov'è ora quella specie che hai detto era tra l'uomo e la bestia che la scienza non riesce a trovare ora? Dov'è? Ha detto, è sulla terra? Era uno scimpanzé? No, perché il sangue di uno scimpanzé non si mescolerà con una donna. Nessun altro animale si mescolerà con lei, no? Non lo farà. Nello sperma di un uomo si mescolerà con la femmina, non lo farà. Allora dov'è quel certo animale? Ora Dio disse, produco ogni cosa secondo la sua specie. Ho aspettato solo un minuto e la dolcezza dello Spirito Santo ha detto, digli, è qui. Ora all'inizio ho detto, ebbene, potrebbe essersi differenziato. Ha detto, ma fratello Branham, quello, stiamo parlando della parola, non è vero? Ho detto, sì, signore. E ho detto, certo, loro pretendono che le altre cose, come dinosauri e mammut e così via, i mammut piuttosto, si sono differenziate e così via. Ho detto, potrebbe essere stato così. Lui ha detto, fratello Branham, stiamo parlando della prova della parola. Se qui c'è il peccato, allora anche il peccato originale dovrebbe essere qui. E ho detto, Signore Gesù, tu hai detto, non preoccupatevi di cosa direte quando sarete davanti agli uomini, perché vi sarà dato in quell'ora. Signore, cosa dirò? Egli ha detto, digli è qui. Proprio uguale a come vedo le visioni sul palco. Ho detto, è qui. Non sapendo dove, ha detto, dove? E prima che potessi perfino pensare, egli ha detto, è il serpente. Ecco esattamente cos'era, perché non è più una bestia. Un maledetto è posto sul suo ventre per il resto dei suoi giorni. È qui. È giusto questo? E tuttavia in quell'atto che lui fece, attorno ad una donna ci sono ancora le stesse opere di peccato, come il sesso maschile in quel modo. È il punto dove lei ha sensazioni erotiche e cose simili. Quando ha sensazioni molto al di là di quello che un uomo potrebbe mai avere. Mi fermerò su questo perché siamo in una forma folla mista, riceverò alcuni uomini, io parleremo di più in merito a ciò. Ho tutti i giornali e altri posti proprio qui, proprio a portata di mano proprio ora. E volevo portarvelo stamattina, volevo occupare tutto il giorno su questo, ma ora concluderò dicendo questo. Questo è solo per la mia chiesa, non la mia chiesa, il piccolo gregge che mi crede e mi segue. Questo è per loro. L'altro giorno, sapendo che quando vi dico qualcosa deve venire così, dice il Signore, allora avevo le scritture come Egli me lo ha rivelato. Ma Signore Dio, cosa posso dire a quella congregazione? Avrò separazioni. Uomini saranno seduti sul portico e fuori in cortile, in ogni altro luogo. Devo lasciarla. Donne, devo lasciare mio marito. Cosa devo fare? Ho detto, Signore, cosa posso fare? Qualcosa mi ha detto, sali là sul monte e io ti parlerò. E mentre ero sul monte, non sapendo che giù a Tucson lo stavano guardando, ma perfino gli insegnanti chiamarono i bambini, da la mia bambina e altri, dalla classe. E dissero, guardate là su quel monte, c'è una nuvola color ambra che sembra infuocata, che sali in aria e ritorna giù. Gloria a Dio. Signora Evans, sei qui? Ronnie, sei qui? Tornando giù passai dalla stazione, questo giovanotto alla stazione di riferimento, là degli Evans. E prima che sapessi cosa il ragazzo avrebbe detto, lui mi sorprese, disse, fratello Branham, eri su quel monte là, non è vero? Dissi, cosa vuoi dire, Ronnie? No, vedete, per vedere cosa avrebbe fatto. Molte volte accadono cose e io non si dicono alla gente. Diventa, il punto è, si vede accadere così tanto che diventa normale per voi, vedete? Proprio non lo dico alla gente. Dissi, Ronnie, cosa stavi? Disse, posso mostrarti esattamente dove ti trovavi. Disse, ho chiamato la mamma e siamo stati qui e guardato quella nuvola sospesa là in alto che andava su e giù. Dissi, deve essere il fratello Branham che è lassù da qualche parte. È Dio che gli parla. E tutta la città, la gente, l'ha vista. In una giornata serena, senza nuvola da nessuna parte, con questa grande nuvola color ambra sospesa là, scendendo come un imbuto e tornando indietro e allargandosi. Amici, e poi concludo, dopo questo potrete andare. Ecco, quando questo mi veniva rivelato, quel che vi dirò proprio ora, perciò non mancatelo. Ora parlo solo ai nostri seguaci, che seguono soltanto me e questo messaggio, non agli estranei. Mi siete testimoni di questo davanti a Dio, solo per questo gruppo soltanto. Ora ci troviamo in questa confusione a causa di teologia interpretata male. È giusto? Ecco perché voi donne e voi uomini vi siete sposati la seconda volta a causa di teologia interpretata male. Ora voglio mostrarvi qualcosa che Egli mi ha detto. E se a Dio, il nostro creatore, Gesù Cristo, quando era sulla terra, fu posta la domanda, e quando sorse il suo profeta liberatore Mosè giù in Egitto, per condurre i figli fuori dall'Egitto, per porli nella terra promessa. E Gesù qui disse che Mosè vide il popolo in questa condizione e concesse loro uno scritto di divorzio, perché la situazione era quella che era. Mosè trovò questo come permettigli. Dio permise a Mosè, quel profeta inviato al popolo, di concedere loro questo scritto di divorzio. E in Prima Corinzi, il settimo capitolo, il dodicesimo e quindicesimo versetto, nel profeta del Nuovo Testamento, Paolo affrontò la stessa cosa nella chiesa e disse, questo sono io, non il Signore. È giusto? A motivo delle situazioni di divorzio.
It wasn't so from the beginning.
Dal principio non era così, ma Mosè fu permesso e Dio ne riconobbe giustizia. E anche Paolo aveva il diritto quando trovò la sua chiesa in quella condizione. Ora credete che questo è vero e credete che ciò viene da Dio e con la rivendicazione della sua nuvola e del suo messaggio che mi ha portato fin qui. Sul monte non mi avrebbe Dio permesso di fare la stessa cosa, di permettervi di continuare nella condizione in cui vi trovate e non farlo più. Andate con le vostre mogli e vivete in pace, poiché l'ora è tarda, la venuta del Signore è vicina. Non abbiamo tempo di spezzare queste cose. Non osate provare a farlo di nuovo. Parlo solo alla mia congregazione. Ma se siete sposati e Dio mi ha reso testimonianza di quello sul monte, che potevo dire questo. Una rivelazione soprannaturale a motivo dell'apertura dei sette suggelli. E questa è una domanda nella parola di Dio. Lasciali proseguire così come sono e che non pecchino più. Dal principio non era così, è giusto, non era così e non lo sarà alla fine. Ma nelle condizioni moderne, quale servitore di Dio, non mi definirò suo profeta. Ma credo forse, se non sono stato inviato per quello, sto ponendo un fondamento per lui quando viene. Perciò nelle condizioni moderne vi comando ora di andare a casa vostra con vostra moglie. Se siete felici con lei, vivete con lei, crescete i vostri figli nell'ammonizione di Dio, ma Dio vi sia misericordioso se mai lo farete di nuovo. Insegnate ai vostri figli a non fare mai una cosa simile, cresceteli nell'ammonizione di Dio. E ora che siete come siete, andiamo ora nella tarda ora serale in cui viviamo e proseguiamo verso il segno della superna vocazione in Cristo, dove ogni cosa sarà possibile. Finché vi vedrò stasera, il Signore Signore Dio vi benedica mentre preghiamo. Signore Dio, ti rendiamo grazie, ti rendiamo lode. Tu sei lo stesso grande Geova che permise a Mosè. Mosè, quel servitore, cosa avrebbe detto alla sua gente? E Dio, tu gli permettesti di dare uno scritto di divorzio. Paolo, il grande apostolo che fu lo scrittore del Nuovo Testamento, come Mosè lo fu del Vecchio. Mosè scrisse le leggi e una dispensazione di leggi. Molti dei profeti, le loro parole vi furono aggiunte, ma Mosè scrisse le leggi. E tu gli permettesti uno scritto di scrivere per loro uno scritto di divorzio a causa della durezza del loro cuore. Anche il grande San Paolo, che fu lo scrittore del Nuovo Testamento, poté fare tale asserzione così. Io parlo sotto queste condizioni. Io, non il Signore. Così è oggi, Signore Dio, alla fine del mondo, mentre siamo qui sotto la misericordia di Dio, sapendo che presto dovremo rispondere nella sua presenza. E poiché tu hai fatto così tanto, Signore, sono sicuro agli occhi di queste persone si terranno a questo come se ciò venisse da te. E per testimoniare qui oggi di molte persone sedute qui che hanno anche visto quel segno in alto sul monte, dove gli angeli del Signore vennero nel turbine, dove venne nei sette angeli, dove fu svelata la rivelazione dei sette misteri. E quello stesso angelo, nella stessa direzione, sullo stesso monte, il giorno in cui questo fu rivelato. Dio, prego che la gente vada a casa, essendo riconoscente che Dio ha concesso loro questa grazia. L'ho solo espresso, Signore, avendo il permesso. E lo dico solo avendo il permesso, Signore. E lascia che le persone siano così grate che non cerchino mai più di compiere quel peccato. E possano cercare di non fare mai alcun peccato, ma amarti con tutti i loro cuori. Signore, rendi felici queste famiglie e possano crescere a allevare i loro figli. figli nell'ammonizione di Dio, poiché il mio messaggio che era sul mio cuore è stato pronunciato, Signore. Ho fatto tutto quello che so di fare e Satana mi ha combattuto per settimane e ore senza dormire. Ma ora lo ordino, Signore, a queste persone che lo studino e vadano e vivano per Te. Concedilo, Signore. Ora è tolto dalle mie spalle, sono nelle Tue mani. Prego che Tu li benedica. Benedici questi fazzoletti, Signore, che sono stati posti qui per i malati e gli afflitti. Possa questa essere una delle sere più importanti, potenti, affinché tutte le persone siano guarite. Concedilo, Signore, benedicici insieme. Possiamo andare in pace, felice e gioiendo, perché il Dio della creazione ci ha mostrato sin dal principio e ha esteso a noi, nella nostra confusione in cui siamo, di nuovo la Sua grazia in questi ultimi giorni. Oh, grande ed eterno Dio, quanto Ti ringraziamo di ciò, e possano i nostri cuori essere così felici che non avremo mai altro desiderio di peccare contro di Te. Nel nome di Gesù. Amen.
I love Him. Why shouldn't you love Him? I love Him because He first loved me and purchased my salvation.
Lo dico ora così che i ministri comprendano, questo è solo per coloro che seguono questo messaggio. Oh, siete felici? Vi ho detto la verità, così dice il Signore fino in fondo. Alziamoci ora e alziamo le mani mentre lo cantiamo ancora. Io l'amo per la Sua grazia, io l'amo per la Sua misericordia, io l'amo per la Sua parola, e la parola del Signore è venuta ai profeti. Vieni, fratello, prosegui.